Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera, buonasera,
dimmi.
Mi senti?
Sì, dimmi.
Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al
Ma adatta. Vai a fare in culo, va, ciao.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Lei sta dicendo che la prima apparizione di un corpo di un UFO eccetera è stata durante il fascismo. Cioè il fascismo ha prodotto anche corpi, ha ammazzato pure gli UFO.
No, sono cascati.
Mussolini ha ammazzato anche un extraterrestre.
Non si sa se fosse un vero e proprio disco volante. Poteva anche essere una delle famose macchine di Hitler.
Ma dove le ha lette ste cazzate? Dove? Mussolini ha fatto una serie di cose orribili.
Ma non ha ammazzato.
Ma non credo abbia ammazzato degli UFO.
Non ho detto che è stato Mussolini ad ammazzarli, ho detto che c'è stato un UFO crash nei pressi di Milano.
Ma non c'è stato nessun UFO crash, direttore. Le chiedo scusa.
L'UFO crash è bellissimo.
Io ripeto sempre, siete due giornalisti, informatevi, andate a prendere la documentazione.
Quale documentazione?
Io ve la posso portare,
quale?
È vero che lei sostiene che gli extraterrestri hanno impedito che scoppiasse la guerra atomica?
Guardi, gli extraterrestri dagli anni 70 agli anni 90 hanno disinserito e disinnescato ben 10 siti atomici in America.
No.
E questo è stato detto al congresso americano, Parenzo, perché non si informa? Lei è un giornalista,
se
no?
Se lei sente gli extraterrestri, gli dica che a me stanno sui coglioni. Il direttore Tamburini potrebbe essere un extraterrestre.
Perché no?
Ma come perché no? Io dico io che non è un extraterrestre, è il direttore del giornale.
Però scusi, perché
ma c'è
lei...
gente che ha vissuto vicino a una moglie o un marito, non sapeva che era una spia dell'est durante la guerra fredda, e voi vi stupite che ci sia un extraterrestre che fa il direttore Radio 24.
Non puoi consentire, non puoi consentire che si dica che il direttore Tamburini è un extraterrestre. Questo non puoi consentire, secondo me.
E c'è una radio nazionale, la Tal Zanzara, che lo fa, che parla di questo mondo reale, il mondo delle persone che Vittorino Andreoli chiama gli uomini rotti, siamo tutti noi, è la vera umanità. E quindi grande considerazione, grande attenzione, un bel merito.
Oggi, ragazzi miei, mi verrebbe da piangere, mi verrebbe da lacrimare, mi verrebbe da fare il Parenzo, mettermi a piangere di fronte a questo mondo storto, mettermi a piangere di fronte alle follie che ogni tanto sento. Non mi ricordo se ieri, oggi, l'altro giorno, in uno dei tanti talk show che hanno ricominciato ad affollare le televisioni italiane, ho sentito una esponente della sinistra intellettuale, dire che sostanzialmente gli stupri che ci sono in Italia, che ci sono stati e che, ripeto, ci sono sempre stati, cosa gravissima, per carità, gravissima, sono anche colpa di un governo patriarcale, della destra patriarcale, e che se in Italia c'è il disprezzo delle donne, c'è il disprezzo per le donne, allora è colpa della destra al governo. Io vado al manicomio. La destra al governo avrà tante colpe, vedremo, eccetera, eccetera, ma con gli stupri non c'entra, caro Parenzo, una beneamata mazza. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Seconda cosa. Sentirete tra poco il signor Mario, di nome e di cognome Giordano, difendere il fidanzato della signora Giorgia Meloni. Difendere a spada tratta il fidanzato della signora Meloni. Non per la sua libertà di opinione, ma quando dice che le donne devono stare attente a non ubriacarsi troppo. Questo è quello che ha citato il signor Gianbruno quando escono di casa, perché altrimenti potrebbero correre dei pericoli. Io non ho mai sentito così tante cazzate e banalità da quando sono alla radio.
Bravo.
Non ho mai sentito, lo ripeto, perché qualcuno poi mi accusa di essere filo destra, filo governo, filo Meloni, tutte puttanate. Io non ho mai sentito così tante banalità come quella state attente ragazze, non vi ubriacate perché altrimenti arriva il lupo. Una, lo voglio ripetere perché sennò la gente equivoca, una cazzata colossale. Una, poi dicono, eh beh, come ieri ha fatto il signor Bocchino con noi, beh sì, che cosa ha detto di strano? Che uno deve stare attento, ma che ci vuole Gianbruno per dire a uno che deve stare attento? Dai su ragazzi, non diciamo puttanate. Non diciamo puttanate. Poi, qui parlo seriamente, oggi a un certo punto leggevo delle notizie, scorrevo il teleschermo del mio computer, del mio iPad, e ho collegato due cose. Qual è la pena adeguata quando leggi certe nefandezze? Io non voglio dire, non voglio dire che non ci sono pene adeguate, ci vorrebbe altro. Non lo voglio dire, non lo vorrei dire, però mi prudono le, posso dirti che mi prudono le mani e vorrei dire qualche cosa di più. Non lo voglio dire, non lo voglio dire.
Stai ci tenendo già.
Palermo, violentate quando erano bambine per anni da padre, zio e nonno. La madre sapeva, ma non le aiutate a uscire dall'incubo. Mettiamo che tutto questo sia confermato come pare confermato. Qual è la pena adeguata per queste persone? Me lo vuoi dire tu che sei un garantista? Qual è la pena adeguata per questi mostri? Altra notizia. Una signora che non conoscevo in Calabria, Maria Chindamo, un'imprenditrice in provincia di Vibo Valentia, sarebbe stata uccisa e data in pasto ai maiali. Arrestato il killer dopo 7 anni.
Pazzesco.
Ora, uno che dà in pasto ai maiali una persona, qual è la pena adeguata? Parenzo è garantista. Cosa dice? Affidiamoci ai giudici solamente? Affidiamoci alla giustizia? Sì, certo, lo dico pure io. Certo. Ma io mi domando, qual è la pena adeguata per le persone che sono i cittadini, per quelli che chiamano in questa trasmissione?
La lapidazione.
Da Roma, David Parenzo, buonasera. Buonasera.
Una vergogna, già porre le cose così, una vergogna, la gente che chiamerà.
Ma se non si pongono così le cose, se non si pongono così.
Con la bava alla bocca. Io oggi ho partecipato a una pregevolissima trasmissione televisiva in onda sulla 7 questa mattina, che si chiama Omnibus.
Omnibus.
Ma c'è ancora Omnibus? Nessuno dei temi che tutti i giorni con grande pregio. Nessuno dei temi che tu hai elencato giustamente è stato trattato. Abbiamo analizzato invece una questione che io credo dovrebbe essere affrontata su una radio, su una radio che è quella della Confindustria, cioè quello che ha scritto Draghi sull'Economist. Tu invece non hai fatto alcun riferimento alla importante missiva.
Posso mandarti a fare in culo la lettera di Draghi, della lettera di Draghi sull'Economist, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, non me ne frega.
Questa è è gravissimo. Questo è però gravissimo.
Che dice Draghi?
Gravissimo.
No, non è
no, non è granché, la trasmissione. Ha ragione, presidente. È la trasmissione che non è granché. È la trasmissione che non è granché.
Con tutto il rispetto delle autorità civili, politiche e militari, a me,
una vergogna assoluta.
A me della lettera di Draghi,
non me ne frega.
Se voi ne avete passato, se ne avete parlato in una trasmissione,
sento anche la voce di Draghi. Io sento la voce, quando sento la voce, ti confesso. Senti, fammi sentire ancora.
A entrambe le domande.
Ecco, io quando sento queste entrambe le domande era sull'obbligo vaccinale. Sì, io ancora oggi
godi.
Te lo posso garantire. Ancora mi emoziono.
Ti emoziono.
Entrambe le domande. Perché lui è sintetico, asciutto, diretto. E introdurrete l'obbligo vaccinale anche per le persone che hanno fatto la prima dose? Risposta del presidente?
Entrambe le domande.
Basta, non c'è altro da aggiungere. Sciutto, asciutto, essenziale. Il presidente
Mario Draghi.
Draghi
al posto della Meloni, da
mettere. No, questo non mi permetterà mai. Ci sono state le elezioni e quindi è stata eletta.
Grazie, scusaci.
Posso semplicemente stare le elezioni e quindi gli italiani hanno votato. Io dico semplicemente gli italiani hanno votato. No, che c'è? Ho detto, no,
hanno votato, che vuoi fare?
No.
Sì, Armando, quella che mette il faccione di Mussolini sul bar ha votato, anche quella che mette il faccione di Mussolini sul bar.
Abbiamo dato la parola agli italiani. Il risultato che è uscito dalle urne
è quello.
È questo.
Il signor Draghi si era andato a casa.
Io dico semplicemente: gli italiani hanno votato. Hanno votato. E questa è purtroppo cosa che può sembrare anche banale, no? Però gli italiani hanno votato. Il risultato di questo voto è che non c'è più Mario Draghi. Dopodiché fate voi le vostre.
Allora io ti faccio impazzire con questa cosa qua. Tu sei favorevole alla carne sintetica? Alla carne sintetica, sì, immagino.
Assolutamente. Beh, basta che ci sia scritto sopra carne sintetica, comunque, carne chiarina, cioè che ci sia la tracciabilità.
Sei favorevole.
Ma perché no? Ma perché no?
Allora,
ma perché
ti faccio sentire un accenno di un servizio realizzato dalla fantastica Raffaella Regoli. Raffaella Regoli
appartiene al movimento legittimamente, appartiene del signor Paragone. Era candidata, tutto legittimo del signor Paragone. È tutto legittimo.
Secondo lei c'è JP Morgan e BlackRock che sono padroni del progresso.
BlackRock se ne fotte della carne. Posso dirti una cosa? BlackRock, virgola, purtroppo, virgola, se ne fotte della Regoli e anche della carne. Secondo te BlackRock si preoccupa della Regoli? Secondo te BlackRock
faranno degli investimenti?
BlackRock.
I colossi della finanza, del JP Morgan a BlackRock, i nuovi padroni del progresso a tavola, spingono sui governi e con FAO e OMS dettano ormai le regole di quello che dobbiamo mangiare. Stiamo entrando nel garage di questa startup. E in questa struttura che l'azienda californiana IT già sta investendo 370 milioni di dollari per produrre la sua Good Meat.
Ma non è la camorra, è una startup americana. Però stiamo entrando in un garage, come stiamo entrando nel covo di Totò Riina. No, è un'azienda, porca miseria ladra, è un'azienda.
Quelle che finanziano Mediaset, dove in onda, dove
perché vai? Dovrebbero peraltro investire. Io vorrei che il programma di Mario Giordano non ci fosse in testa questo programma è presentato da carne sintetica. Io anche lì, io vorrei il mio programma presentato, questo programma è presentato da carne sintetica, bellissimo. Ma questo programma è offerto
senti,
da
prosegue, senti,
carne
senti.
In 3D dopo adesso essere, non so neanche come si chiama,
dopo essere entrata nel garage delle nuove mafie delle carni. Senti,
ma non è la mafia delle carni,
stanno
delle...
costruendo senti, il cosa? Più grande bioreattore al mondo, 6.000 litri per produrre circa 140 kg di carni al giorno, ed è
ma
costato
benissimo.
Oltre 60 milioni di
te ne
dollari.
Frega a te, non l'hai pagato tu o lo Stato, l'hanno pagato dei privati, è un investimento per lo sviluppo. Ma perché non dici nulla della gravità? Ma perché? Cioè sembra che stiano costruendo un reattore, sembra Mission Impossible. Siamo entrati in un posto perché c'è il signor Morte che sta costruendo un reattore per distruggere il mondo. No, sono degli imprenditori che hanno investito dei soldi in tasca loro per arrivare a fare della carne sintetica. Ti piace? No. La vuoi mangiare? No. Ma non rompermi i coglioni, però non mangiare la carne, ma non farli passare per la camorra o la Sacra Corona Unita o la Spectre. Non è la Spectre. Io mi fa impazzire perché tu dai voce a tutto questo senza criticare.
Non ci dicono che questa carne va controllata.
Ma lo dici perché? Non ci, cosa, chi non ce lo dice che ancora non c'è?
Non
chi?
Ce lo dicono. Senti.
Ma non ce lo dico.
Perché quello che non ci dicono è che questa carne deve essere costantemente controllata.
Ci saranno mille controlli.
Certo.
Ci saranno
anche
mille controlli.
Anche lo yogurt devi controllare, tutto devi controllare.
A un certo punto si mette a mangiare la carne, senti.
Ecco, è arrivato praticamente il mio bocconcino di pollo allevato in laboratorio. Saggio, eh?
Sì.
Oddio mia.
Qui se la fanno entrare nel covo della camorra e gli fanno assaggiare. Allora?
La consistenza c'è, ma... Sì. Non sa di carne.
C'è la fibrosità della carne. Cosa non c'è? Non c'è il sapore che ti dà la terra alla gallina che sta per terra.
Ma va bene,
va bene, ma se vuoi la mangi, se no mangi la carne, non mangi.
Sì, ma non
la
stanno facendo una
questa,
cosa
senti,
criminale.
Senti, la conclusione è questa, senti.
Ci terrorizzano per spingerci a mangiare carne allevata dentro un bioreattore. E loro però continuano a chiedere carne di primissima qualità. E allora sapete che vi dico, dopo averla assaggiata, quella coltivata, meglio mangiarne poca, ma buona.
Parenzo, mi fai un sesso che è una roba allucinante. Giada da Piacenza. Cos'è?
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Buongiorno, grande fronte parenzista d'oltremanica. Lotta tigre, lotta contro i fasci di merda.
L'eco ansia. Ma ve l'ansia di andare al lavoro? No, eh? No, c'hanno l'eco ansia questi.
Comunque sta trasmissione, oltre a essere devastante sul piano sociale, ha levato pure quel poco di dignità che era rimasta a tutti gli ascoltatori, perché so tre giorni che è ricominciata a Zanzara e so tre giorni che avete scartavetrato i coglioni a chiacchierare solo sull'Orsa Marena.
No.
Io vi ricordo che ieri si è andata a consumo all'ennesimo femminicidio da inizio dell'anno e siamo arrivati a una media di 12-13 donne ammazzate al mese. Invece voi zitti, telefonate e parlate solo dell'Orsa Marena. Che io facevo parte dei padri fondatori della maggioranza silenziosa parenziana, invece qua mi tocca andare d'accordo con Cruciani, ma soprattutto mi tocca andare d'accordo col governatore del mondo De Luca, che dopo lo stupro del gruppo De Caivano ha detto che dentro sto paese ci vorrebbe assedio militare per un anno. Invece voi niente, la dignità va, siete perduti a fondo alla tazza del cesso, perché continuate a indignarvi solo per l'Orsa Marena, ma li mortacci vostra.
Allora, vi faccio sentire, sono anche giuste le osservazioni di questo editorialista, diciamo, di questo editorialista di questa trasmissione. Io alcuni di questi editorialisti li trasformerei anche in editorialisti della carta stampata, Davide, della carta stampata. Se li porterei nella carta stampata, tanto per dare un po' di rinnovamento, diciamo.
Ma pensa te.
C'è una signora che si chiama Ginevra e di cognome Bompiani, questa roba voglio dire nome e cognome delle persone, di nome Ginevra e di cognome Bompiani. Non la conosce nessuno del grande pubblico.
No, come no?
Nessuno. Sì, se tu vai in giro a dire chi è Ginevra Bompiani, ti dicono: ma chi è Bompiani? Che è il centravanti del Torino degli anni 50?
No, è una grande intellettuale italiana.
La conoscete solo voi, la conoscete solo. Ma comunque questo non c'entra nulla. La persona che parla dice la sua, dice la sua opinione durante le trasmissioni. La signora Bompiani parla di destra patriarcale, di governo. Io vado al manicomio, di destra e di governo patriarcale. Si stava parlando degli stupri, eh? Credo che si parlasse degli stupri. Il tema era gli stupri. Credo. Vorrei credere che non fosse così.
Allora, non si sta patriarcalizzando perché era già molto patriarcale, ma naturalmente la destra è un movimento patriarcale e questo governo è molto patriarcale. Però quello che... dopo parlerà lei e io penserò, ma basta, ma no, non glielo dirò.
In Italia c'è il disprezzo delle donne, dice la signora Bompiani.
Come dire, in Italia c'è anche un disprezzo, continua a esserci un disprezzo per le donne, l'hanno dimostrato perfino il fidanzato della premier, alcuni magistrati hanno detto delle cose terribili.
Donne peraltro, però quei magistrati, sì. Mi scusi, le interrompo.
Cioè, tu capisci, se uno pensa, io ho attaccato Gianbruno per le cose che ha detto sulla questione dell'ubriachezza, che non c'entra un cazzo con lo stupro, niente, non c'è nessun collegamento tra una donna che si ubriaca e lo stupro, 0000000. Va benissimo, però non si può dire che disprezza le donne, perché uno dovrebbe dire che disprezza le donne, ma perché si deve dire che il signore fidanzato della Meloni disprezza le donne? Sì, attaccalo per quando dice una cazzata, ma dov'è il disprezzo per le donne? Dov'è il disprezzo?
Ho sentito in sottofondo la voce di un signore che di nome fa Nicola e di cognome fa Porro. Porro, che fa anche una cosa che si chiama La Zuppa, ha un sito molto munifico, ha un sacco di attività, allora è un giornalista molto elegante, con le cravatte Hermès, con le scarpe di grande marca, di grande classe. Questo bravissimo giornalista che si chiama Nicola di nome, Porro di cognome, ha invitato giustamente la signora Bompiani nella sua trasmissione che si chiama Quarta.
Vabbè, allora dai, vai al sodo.
La critica la devi fare al dottor Porro, non alla signora.
Ma io dico quello...
Il dottor Porro, perché ha invitato questa signora che non conosce nessuno?
Senti,
in realtà la conoscono tutti, tanto che il dottor Porro, così elegante, così stiloso, ha deciso di invitarla.
No, io non ho mai sentito una sequenza di sciocchezze, per usare un eufemismo, una di fila all'altra.
Ha provato a leggere Vannacci, così che sentirebbe.
C'entra Vannacci, queste mischia le cose, che c'entra Vannacci, che non disprezza le donne per niente. Bompiani, sveglia! Sveglia! Io vado ai pazzi, ragazzi. Oh, dove andiamo? Matteo da Pescara, vai. Matteo da Pescara, di. Matteo da Pescara, dimmi.
Saluto l'ottimo David, presso conduttore dell'Aria Crittina.
Buonasera,
che
amico caro, buonasera.
Buonasera David.
Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Buonasera, grazie.
Anche tu che
toccati a
i
pelle.
Topi iniziano ad abbandonare la nave.
Sì.
Sì,
Cruciani si sta
tutti
riposizionando.
Ma dove?
Guarda caso, ieri
questo
non era
vero.
Fuori giullare da Giordano.
Ma io non sono quasi mai da Giordano, purtroppo, dico, purtroppo.
La solita paghetta. E sì, ce li ritroviamo casualmente oggi a criticare Giordano.
No, non ho criticato Giordano per niente, certo. Ma assolutamente non ho criticato Giordano. Ma assolutamente.
Fino a poco tempo fa,
figuriamoci,
tu eri il portavoce di Donzelli. Non eri nemmeno il portavoce di Fratelli d'Italia, eri il portavoce di Donzelli.
Portavoce sarà tuo nonno di Donzelli. Portavoce di Donzelli, con tutto il rispetto. Donzelli, tu, io non sono il portavoce di nessuno. Tu sei sicuramente un coglione, questo è certo. Io non sono il portavoce di nessuno.
Sì, sì.
Certamente tu sei un coglione. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio.
La benzina è salita, Giuseppe. Non lo
ma
fai
chi
l'editoriale?
Se ne frega, è salita la benzina. Posso dire la verità?
Se ne fregava quando c'era Conte, se ne fregava.
No, assolutamente.
Adesso
no,
non
no,
ti interessa più. Comunque, gli immigrati, il blocco navale.
Ma guarda che io sono. Io sono.
Cercarli,
ma guarda che se tu. Guarda
il
che se tu hai
il
ragione su questo, hai ragione, posso dirti la verità, posso
dire con i coglioni da
ma l'ho già
fuori,
fatto
sentire,
l'ho
Giuseppe
già fatto, l'ho già
sta
fatto,
cambiando il clima,
avevano
sta
promesso
cambiando il clima.
No,
sta cambiando il
aspetta
clima,
Matteo, ma non sta cambiando un clima un cazzo. Allora posso dirti una cosa, questo governo aveva promesso di risolvere la questione immigrati anche con provvedimenti drastici. Gli sbarchi sono più di prima, è un dato di fatto, un fallimento assoluto, hanno fallito. Ma vai a fare in culo, Carlo da Napoli. Carlo da Napoli,
volevo
dimmi Carlo.
Senti, no, volevo dire, ma tu che ne pensi? È giusto che la gente vada in giro con gli orologi da 500.000 euro, da un milione,
chi se ne frega?
Da 2 milioni? Tanto chi se ne frega? Vedi, i soldi ce l'hanno.
Ma no, ma non è che perché devono nascondere.
Non ho
uno
capito,
comprarsi
Carlo,
quello
mi sembra
che vuole,
di capire.
Se non ha rubato.
Ma è giusto che devono nascondere. Ma di faccio, ognuno fa il suo mestiere.
Mi sembra di capire, mi sembra di capire che tu godi. Mi sembra di capire che tu godi se qualcuno ruba un orologio a un ricco?
No, non godo, mi diverte
ti diverte. A me non diverte per niente, infatti, a me non diverte per nulla, anche se devo dirti la verità, io sono sempre dalla parte della vittima di quello che subisce un furto piuttosto che del ladro, su questo non c'è il minimo dubbio.
No, ma queste non sono vittime.
Però,
queste, il giorno dopo
non sono vittime, se uno ti ruba, ma ho capito, ma che cosa a parte che quello era un orologio molto probabilmente di uno sponsor, quello di Science, ma non c'entra niente. Io dico semplicemente una cosa, che non c'è da stupirsi, se tu vai in giro con un orologio da 500-700.000 euro, è chiaro che c'è un ladro pronto a fottertelo. Lo ripeto per la 150esima volta e dai, Andrea, provincia di Vicenza, dimmi che c'è.
Sì, ciao a tutti.
Dimmi.
Allora, io volevo parlare in relazione al caso della Hermoso. Ho sentito l'altra sera che parlavi di un bacio scappato ieri
ma
sera.
Più o meno, un bacio di entusiasmo, dai, un bacio di entusiasmo. Non rompeteci il cazzo con queste puttanate. Questo va a finire a processo per molestia per aver dato un bacio a uno durante una premiazione. Vergognatevi, è un mondo del cazzo. Dai.
Mia figlia l'anno prossimo fa la maturità. Nell'estasi il preside le dà un bel bacio sulla bocca.
Non lo denuncerò mai, posso dirti? Non lo denuncerei mai, mi sentirei un coglione. A parte che uno è maggiorenne, dunque può fare quello che vuole. Fermo là. Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Fagiù, si unito alla telefono a Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure si unito a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Beh, ma lo smoking da 5.000 euro del dottor Parenzo, ah no, non dottore, infermiere Parenzo, gli servirà quando crepa nella cassa da morto.
Molto grave questo.
L'abito su misura va benissimo per quello ai comunisti, quei conti correnti pieni di soldi.
Poi Parenzo stava a rompere i coglioni al brasiliano. Quanto le pagate le scarpe? Sembri un hawaiano, stai col colombiano, che ovviamente si chiama colombiano perché non può dare il suo vero nome. Però c'ha il suo coso, il suo smoking fatto dal sarto, che è un artista, ti ha fatto un'opera d'arte, gli ha dato anche un nome, Cotechino. Se ci metti un po' di purè nella mano, nella tasca destra e le lenticchie nella tasca sinistra, sembravi un Cotechino a Natale, coglione di un Parenzo.
Molto Sion Ryder. Sion Ryder.
Ryder, devo dirti, piace molto. L'ho sentito, non mi sembra che stia benissimo.
No,
ma
no, come
faccio
no.
I miei migliori auguri, perché mi sembra che sia un po'. Ho sentito un po' deboluccio di voce,
no,
però va bene. Quanto all'altro amico che mi augura, sì, che si augurava la mia morte, la mia dipartita al più presto, e quindi di utilizzare lo smoking da mettere nella bara, informo l'amico, gentilissimo, che oltre a presenziare io sicuramente quando accadrà i suoi funerali, ci sarò sicuro, lo informo che noi per la nostra religione non vestiamo i morti, ma li mettiamo direttamente nella bara avvolti in un telo di lino.
Addirittura.
Questa cosa l'ho raccontata e spiegata nel mio pregiatissimo spettacolo teatrale, ma lo può trovare anche nel mio libro, che si chiama Ebreo.
Sullo spunto di una, dopo lo spunto di una critica dell'ascoltatore, viene trasformato in una marchetta.
Sì, in una super marchetta, perché in pochi secondi abbiamo dato due marchette, una relativa allo spettacolo a novembre a Roma, peraltro, a novembre a Roma, due date al teatro Franco Parenti, a Parioli.
Come se non avessi nulla da fare,
esatto, e abbiamo ricordato. Gli abbiamo ricordato anche il libro. Quindi hai capito che da un danno potenziale che mi era venuto da questo attacco frontale con uno che mi auguro la morte, abbiamo fatto due guadagni: spettacolo teatrale e anche abbiamo rilanciato sul libro. Quindi grazie all'amico.
Allora, vorrei sapere una cosa: secondo te è normale stampare uno scontrino di un bar con il faccione perché hai letto la cosa, con il faccione di Benito Mussolini, cioè di sua eccellenza, sì o no? Questo è il punto, no?
Assolutamente.
Qual è il provvedimento?
No.
Per me, ti ripeto, a me non me ne fotte nulla. Non vedo che cosa ci sia, come dire, di strano se uno ha la bizza, la follia di mettere uno scontrino col faccione del signor Mussolini. Fa danno a qualcuno? No. Fa del torto a qualcuno? Sì, qualcuno può darsi, di qualche erede, di qualche parente morto durante il fascismo, può darsi, benissimo, per carità di Dio, però non ci possiamo occupare di tutti quelli che possono avere un danno dalle cose. È una cosa, qual è il punto? Vuoi proibire a questa qua di stampare il faccione di Mussolini? Qual è il tuo provvedimento? Cosa prenderesti come provvedimento tu, Parenzo?
Io farei una cosa molto molto semplice, che è quella: per ogni scontrino di Mussolini una sanzione amministrativa di 50-80 mila euro.
No, però così fai chiudere il bar dopo uno scontrino, però scusa.
No, attento, come chiudere? No, io non ho detto di chiudere, io ho detto una sanzione amministrativa. Se poi l'incasso. Ho capito, che colpa mia, però. Sei tu che scegli libertà. Tu scegli di stampare la faccia di Mussolini nel tuo cazzo di bar.
Sì.
Benissimo. Fai quello che ti pare, stampa quello che vuoi. 50.000 euro per ogni scontrino che tu stampi. Se il tuo introito generale, se il tuo utile, diciamo, se il tuo incasso, diciamo così, non regge questo, forse a un certo punto direi: forse non mi conviene stampare più la faccia di questo maledetto schifoso criminale. Forse. Ecco.
Più, guarda, dici, ogni scontrino è un provvedimento.
Non ho,
diciamo,
una voce arrabbiata. Non ho una voce arrabbiata, però lucida.
Lucida. 50k scontrino. Se vuoi continuare, paga 50k.
Sì, ma tranquillamente, con grande serenità. Con grandissima serenità.
Comunque, questa signora si chiama Maristella Finezzo. E in realtà non è nuova questa cosa, però sembra che abbia prolungato. Prima pubblicava solamente questi scontrini, cioè stampava gli scontrini da ottobre, adesso tutto l'anno. Qualcuno dice:
sai quanto puoi incassare? Sai che bella manovra finanziaria che vuoi fare con questo?
Cerea, dov'è Cerea? Dov'è Cerea?
Non so, io conosco Cerea. Cerasa, direttore Cerea. Del foglio. Cerea, non lo so. Cerea.
Provincia
Cerea.
Di Verona, provincia di Verona. Cerea, incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, secondo me, ragazzi, ognuno può fare quello che vuole nella vita. Se questa qua vuole pubblicare il faccione di Mussolini,
sì,
assolutamente, assolutamente.
Sanzione amministrativa.
Ma no, Luca Matteo da Milano, vai, Luca Matteo da Milano, dimmi. Dimmi.
Allora, telegrafico su Vannacci, o sì. meglio su chi lo considera un eroe e sì. in generale una persona coraggiosa.
Sì.
Io volevo dire a questa
gente un eroe nel suo mestiere, può darsi,
considero
un eroe della libertà di pensiero, quello sì. Beh, un eroe della libertà, questo... un gigante della libertà di pensiero.
Io riguardo lui mi limito sommessamente a dire che anche Pappalardo era generale.
Ah, tu stai facendo un paragone che Parenzo
ha detto una cosa oggettiva, ma ha detto una cosa oggettiva
fattuale.
Pappalardo era un generale. Vabbè, capito,
però adesso Pappalardo non dice le cose che dice Vannacci. Non puoi paragonare Vannacci a Pappalardo, Parenzo. Adesso non scherziamo. Tu puoi paragonare Pappalardo a Vannacci?
Stai paragonando no. tu. Io dico solo che entrambi erano generali, cioè che Pappalardo
tu dici che non è essere generali non è un'assicurazione di nulla, dice questo ascoltatore Davide, capito?
Questo mi sembra questo,
cioè essere generali dell'esercito non è un'assicurazione su qualche cosa, Parenzo. Questo vuole dire l'ascoltatore, capito?
No, io dico semplicemente che lui ha ragione a ricordare che di generali noi ne abbiamo in particolare anche come radio conosciuti
sì.
parecchio abbiamo conosciuto il generale Pappalardo, è dato di fatto. Poi valutate voi se ci sono delle somiglianze.
Valutate voi.
Vabbè, Luca Matteo, che cazzo vuoi? Non ho capito.
No, volevo semplicemente dire che volevo ricordare a chi lo considera coraggioso perché lui dice quello che pensa.
Beh, ha passato
in
dei guai, ha guadagnato ma ha passato anche dei guai per questa cosa qua.
Ma quali guai ha passato? Beh, semplicemente chiunque ha
sostituito nel suo incarico. Ho capito, ma non è che ha detto che ci vogliono le SS in Italia e certo. Non diciamo cazzate. Non ha detto che ci vuole la dittatura militare, che bisogna fare il colpo
di Stato con
lo scolapasta in testa. Ha espresso il suo pensiero sul mondo contemporaneo, contestabile naturalmente, certo. Vuoi leggere quel passaggio? Per favore, ti metto il sottofondo. Vuoi leggere quel passaggio sulla pelle nera? Ti prego, vai a riprendere quel messaggio.
No, non ce l'ho qui.
Vai
adesso,
a riprendere quel passaggio. Ti prego, voglio mettere la musichetta e il passaggio sulla pelle nera. Il passaggio sulla pelle nera, la metropolitana
sì,
di Parigi.
Quando lui da ragazzino era a Parigi, non mi ricordo se in metro o in auto.
Intanto, Simone Dall'Aquila, vai a riprendere. Simone Dall'Aquila, vai.
Tocca,
Simone, dimmi.
Vai via, ti rompo la testa, vai via. Pronto?
Dimmi, che sei?
Chi è che rompe la testa?
Che è successo?
Pronto?
A chi è che rompe la testa?
Niente, un cretino che stava facendo la pipì dietro una fermata dell'autobus a 10 metri dal centro commerciale.
E perché gli deve rompere la testa?
Scusa, ma uno può fare, dipende come la faceva la pipì, la faceva
una rompo la testa, mi sembra.
Nella parte retro della fermata dove davanti c'erano delle bambine di 12-13 anni.
Beh, ma vai lì, quindi... denunzialo subito. Denunzialo.
Infatti, no, purtroppo non posso perché c'avevo il furgone dietro e devo camminare. Vabbè, comunque.
Vabbè, dimmi.
Vorrei dire una cosa riguardo l'orologio di Sainz.
Dimmi.
Io sono molto contrariato da chi dice che è scorretto indossare un orologio del genere. E vi spiego semplicemente il perché. Il fatto è che non è possibile che una persona non ha il diritto di indossare quello che gli pare. A questo punto allora non facciamo neanche indossare le minigonne, i leggings.
Non c'entra un cazzo, non c'entra assolutamente nulla, non c'entra assolutamente niente. Io non voglio vietare niente, non voglio vietare, figuriamoci se voglio vietare che un signore porti un orologio anche del valore di 100 milioni. Uno può portarsi pure... No, ma io non sono contrariato, non me ne frega niente, non sono contrariato, perché io non porto un orologio, dunque non me ne frega nulla se Sainz o chiunque porta un orologio in giro da 100.000, 200.000, 400.000, 600.000, cioè non me ne frega niente. Uno può portare libertà di portare qualsiasi cosa. Dico semplicemente una cosa.
Ecco,
semplicemente una cosa, che se uno va fuori per strada, personaggio anche conosciuto, con un orologio non è quello il caso, con i brillantoni sopra, con i topazzi sopra, con i diamanti sopra. Ecco qua, guardate che bello orologio, in bella mostra, eccetera eccetera. Non si può stupire se in una grande metropoli, ma anche in una piccola metropoli, ci sono dei signori che si chiamano ladri, che si chiamano Bastobelli.
Allora,
che si chiamano
la gente, la
e dunque
gente
io dico sarebbe meglio contrariata. Questa è la signora Tiziana Ferrari, esatto. Che nessuno conosce, ex conduttrice del TG1, non più credo conduttrice del TG1, ha detto che non è morale indossare quell'orologio.
Non è morale,
ma è una puttana, questa è una puttana.
Allora, a questo punto sarebbe non
questa
essere,
è una roba da comunisti,
morale,
una roba da comunisti,
ma da comunisti, ma da follia, ma no, che da comunisti,
una roba da comunisti, da moralisti, da gente di sinistra, da radical chic di sinistra, peraltro.
Esattamente. Ma poi questi qua, questi radical chic, sono quelli che sono invidiosi di quell'orologio, perché hanno il Rolex da 18.000 euro.
Non credo sia quello il caso. Ho trovato il passaggio. Musica, per favore, ho trovato il passaggio. Musica.
Ah, ecco. Girami.
Non questa musica, una musica più leggera, non questa.
Pronto?
Nei primi anni 70 vivevo in quella bellissima città di Ravenna. A parte le orde di tedeschi e di biondi turisti del nord Europa, che a partire dalla primavera cominciavano a invadere le piazze, i lidi e le bellissime chiese bizantine, di stranieri non se ne vedevano tanti per le strade della città. E dire che il porto di Ravenna rappresentava già uno dei più considerevoli scali dell'Adriatico e importante crocevia commerciale ed energetico d'Italia.
Benissimo.
Fu nel 75, quando con tutta la famiglia ci trasferimmo a Parigi, che per la prima volta cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che, nel metrò, fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, mentre si reggevano al tienti bene. Che cazzo è il tienti bene? Comunque, al tienti bene. Sì, lo so, ho capito, al tienti bene dei vagoni, per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra.
Capito?
Li guardavo continuamente con quella scarsa discrezione che caratterizza l'atteggiamento di molti bambini curiosi, e mi colpiva sia la tonalità molto più chiara del palmo delle loro mani, sia il netto contrasto che si percepisce nei loro occhi, dove la sclera, la parte bianca del bulbo oculare, si staglia con i colori estremamente scuri delle loro pupille. Bastarono poche settimane e la vista dei neri smise di incuriosire. Non era poi così raro, infatti, trovarsi a giocare in gruppi di marmocchi che includevano anche qualche bambino di colore, con i quali ci rotolavamo e arruffavamo insieme in qualche parco della capitale. Vedi che finale, come dire, commovente. Vedi che finale gioioso, che finale multiculturale, che finale multietnico. Alla fine giocava anche lui con i bambini di colore. Però, per prendere coscienza di questa diversità, nel metrò, facendo finta di perdere l'equilibrio, per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra, appoggiava le sue mani sulle mani, penso sulle braccia, di persone di colore. Il generale Vannacci. Fermi tutti.
La Zanzara.
Cruciani, se ti metti un orologio cosa ti aspetti? Che te lo rubino. Ma che cazzo stai dicendo? Ma sono obbligati a tenerlo per motivi di sponsor, anche quando sono per i cazzi loro.
Allora?
Allora, se giri ubriaco ti devi aspettare che ti stupri, no? Che cazzo di discorso è? La stessa identica
questo.
Roba.
Altro imbecille.
Cruciani, sveglia! L'orologio di Sites, se li fanno rubare da soli per pubblicità... Ecco. È tutto costruito, non è la prima volta che accade. Ti ricordi con Leclerc? Pubblicità, tutta pubblicità. Secondo te un pilota si mette a rincorrere quello che gli ha rubato il ladro? Che gliene fotte a lui? È tutto costruito.
Secondo imbecille, due imbecilli di seguito. Allora, ti volevo proporre una frase del professor Orsini, del mitologico professor Orsini, che dice che il blocco occidentale è un blocco di criminali ed assassini.
Criminali, sì.
Criminali,
ho sentito l'altro giorno,
e assassini.
Dalla Berlinguer, l'ho sentito.
Criminali e assassini. Criminali e assassini.
Davanti al televisore.
Ora, siccome pare che il professor Orsini abbia anche come dire, una pruderia, cioè, voglio dire, ogni tanto credo che abbia intenzione di portare in tribunale qualcuno, dico qualcuno in generale.
Sì, sì, sì.
Ecco, secondo te la domanda è: un leader di uno stato occidentale che viene definito criminale e assassino, potrebbe in teoria rivalersi sul professor Orsini?
Io ti voglio dare una notizia, però. Sì. Ho messo a disposizione di tutti i 27 paesi d'Europa e anche del Presidente degli Stati Uniti, e anche di tutti i partiti della NATO, il mio avvocato. Il mio avvocato è a disposizione per fare il gratuito patrocinio a tutti i 27 leader
diffamati
dei paesi d'Europa.
Diffamati da Orsini.
E ho messo a disposizione della Casa Bianca, te lo comunico adesso, puoi darlo alle agenzie, l'avvocato Cinetto.
Ma non lo sanno,
che potrà
però
difendere in sede penale e civile contro Orsini. Io offro i miei uffici legali, sono a disposizione del presidente Biden e dei
il blocco occidentale non è altro che questa
quindi
mia
adesso
tesi,
secondo lei
un gruppo di criminali e di assassini che sta massacrando il popolo ucraino.
Ma insomma, è veramente più che il blocco occidentale sono i russi.
No. Il blocco occidentale è guidato prevalentemente, anche se non esclusivamente, da criminali e assassini.
Ecco, quindi la responsabilità
che così come hanno lavorato per il massacro del popolo siriano, ora stanno lavorando per il massacro del popolo
Alessandro
ucraino.
Alessandro Cecchipone.
E la parola passa al signor Cecchi Paone.
Sì, tutto normale, signor Cecchi e sono degli assassini. Gli occidentali
criminali, il blocco occidentale. Bruno Dall'Aquila, andiamo avanti. Bruno Dall'Aquila.
È incredibile. E lui zitto, senza commentare.
Ok, buonasera, posso?
No, ma che ci siano. Vedi, il punto è questo. Io lo sostengo dall'inizio di questa vicenda. Che ci siano. Che alcuni atti commessi dai governi occidentali siano atti che hanno provocato morti, assassini, cose atroci, questo non c'è dubbio. Però tra gli atti atroci dell'Occidente e gli atti atroci della Russia, io preferisco gli atti atroci dell'Occidente. Questo è il punto. È molto semplice. Cioè, preferisco stare qui nella mia oasi di libertà, dove anche Orsini può dire tutte le cose che vuole, da A alla Z, piuttosto che in un posto dove queste cose non si possono dire. Poi criminali gli uni, criminali gli altri, certo, con diversi gradi, criminali ovviamente, di criminalità. Non li sto mettendo sullo stesso livello, sto dicendo perché atti criminali sono stati commessi anche dagli occidentali, ragazzi, questa è la realtà, ma siamo noi, li abbiamo commessi anche noi.
Pronto?
Ma io me ne fotto, però sono consapevole, non dico che siamo i buoni, dai, Bruno Dall'Aquila.
Commessi anche, non siamo i buoni, non siamo i liberatori. Pronto? Non siamo il posto dove c'è lo stato di sì, siamo i liberatori.
Film, dai,
mi hanno
Bruno
passato
Dall'Aquila
il telefono, mi fate parlare un attimo?
Hanno passato il telefono, sentiamolo, Bruno Dall'Aquila.
Oh, ok. No, io volevo solo dire qualche cosa in merito a quel bar là di Verona, giù di lì.
Marino, fra poco lo chiamiamo, anzi non chiamo io in realtà, non voglio chiamare io, poi magari ti chiamo nel corso della serata, ma non voglio chiamare io, voglio fare chiamare un'altra persona.
Volevo solo dire alle signore
perché mi sembra che sono delle signore, sono le proprietarie, che forse non sanno bene la storia, perché insomma durante il fascismo la donna era trattata malissimo, praticamente non potevano insegnare all'università, le tasse che dovevano pagare i genitori per mandare a scuola le figlie erano superiori a quelle dei maschi, perché dovevano scoraggiare i genitori a mandare a scuola le figlie.
Vabbè, adesso qui scusi caro Bruno, però adesso con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari dell'Aquila e della sua famiglia eccetera, noi non ci frega un cazzo delle lezioni di storia sul fascismo alle donne.
Non
adesso detto in maniera chiara e inequivocabile, a noi delle sue lezioni di storia sul fascismo, su come trattava le donne, non ce ne fotte una minchia, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
Il problema, poi la signora dice
che lo dica la signora, chiami quel bar lì, vada a prendere lo scontrino, chiami quel bar, la signora, lei non ha capito un cazzo, glielo dica, tempestate di no, questo non per carità, tempestate no, sennò qualcuno si incazza, no, chiami la signora e gli dica cosa pensi del fascismo.
Chiamare, telefonare.
Allora, Oreste da Bergamo, avanti tutto, dai, Oreste.
Sì, ciao, buonasera.
Dai.
Secondo me Vannacci si sta preparando una bella candidatura alle europee.
Questa l'ho sentita 45 volte, caro Oreste. Se hai chiamato per dire non sta minchiata, metti giù il telefono e non ci scassare la minchia. È la seconda telefonata. È una cosa incredibile. Questo ci vuole dire che Vannacci si vuole candidare alle europee.
Non
lei
è esattamente
un coglione.
Una novità.
Ho capito, io lo dico in maniera un po' più chiara. Così
io
la
sono
gente
un po'
capisce.
Più educato. Non è esattamente una novità.
No, assolutamente. Fabio da Rovigo, dimmi.
Eccomi qua.
Dimmi, che cazzo, dai, quando è troppo allora, è troppo.
Io
dai.
Voglio parlare di due cose. Voglio parlare con te, Cruciani, dell'Orsa e sì. di Parenzo che schifa i poveri.
Parenzo schifa i poveri.
No, tutt'altro, anzi.
Parenzo ha un rapporto controverso, diciamo, con la povertà.
Io non mi permetterei mai, ma che stai
con la povertà.
Ma io lo sto già querelando per queste sue espressioni altamente diffamatorie.
Che ti va... ti vanti sempre che
ma io non mi vanto di niente sono ma io non mi vanto di nessun vestito legato mi chiedete
beh,
mi si chiede
hai un rapporto, hai un rapporto controverso no. molto no, controverso con la povertà non ami la povertà
ma
questo
tanto,
non ami
io,
la
povertà. Cruciani
sta bene economicamente è molto ricco anche Cruciani ma
no,
lui
non ricco non sono ricco
lui
la ricchezza è un'altra roba guardi
magari va vestito tutto bello elegante al club scambisti ma non si vanta del vestito elegante si vanta di farci chiamare la compagna
vabbè Fabio non ho capito qual è l'oggetto del tuo intervento se puoi essere
Parenzo. Parenzo è proprio l'emblema e il simbolo di questa sinistra di merda che ormai fa tutto
ma
che
cosa vuol dire? Come si permette?
Una legittima opinione di Fabio da Rovigo che pensa che tu sei
è una follia di un signore maleducato profondamente maleducato questo va ripetuto una persona profondamente maleducata che di me non sa assolutamente
ma io esprimo
nulla.
Solo le mie idee liberamente siamo
ma cosa idee? Ma cosa vuol dire le mie idee? Lei mai insultato, lei è una persona profondamente maleducata, ringrazi che in questo momento l'avvocato ringrazi
Barretto.
Solo che in questo momento l'avvocato, l'ufficio legale è impegnato con il dottor Biden e con i 27 capi di Stato e di Governo a formulare una richiesta milionaria di risarcimento danni nei confronti di un signore che ha dato dei criminali agli occidentali, tal Orsini.
Giovanni da Bari, vai Giovanni, dimmi.
Buonasera dottor Cruciani e buonasera dottor Parenzo.
Buonasera amico caro, premetto... grazie per aver chiamato a Radio 24. Grazie.
Dimmi.
Premetto che vi ascolto da sempre.
Vabbè, non ce ne frega
malissimo. Mi sa tanto cosa malissimo. Ah, che vi ascolto.
Vai Giovanni, sì, però vai al malissimo. Sodo, su, non ci frega niente.
No,
dai,
vado al sodo. Volevo punto. Dirvi che vi sa tanto che non ascolterò più Radio 24 perché con questa storia di Vannacci ci avete proprio rotti
ma no,
veramente. Sinceramente.
La storia di Vannacci ne parlano tutti. Se lei non ne vuole parlare, non ne parli,
no,
non
guardi,
ci scassi la minchia
guardi,
a noi, però.
No, però le dico una cosa. Ne parlano su Rete 4 e Radio 24. Perché su altre trasmissioni di Vannacci non
e
è
allora,
sento
parlare. E allora guardi altre trasmissioni, senta altre trasmissioni,
capito.
Ci avete
no,
rotti i coglioni.
Ma ci mancherebbe. No, però evidentemente perché sarà il prossimo candidato del centrodestra,
ma
lo
no,
abbiamo
quale,
capito perfettamente.
Giovanni, posso dire una cosa molto semplice?
Mi dica,
io credo che tu sei un idiota. Posso dire in maniera molto chiara?
No.
Totalmente, un totale idiota. Un totale
c'è una buona possibilità che sia così.
Perché uno che mi dice si parla di Vannacci ovunque, anche voi parlate di Vannacci, parliamo di quello che ha detto Vannacci. Di quello che ha detto Vannacci, punto e basta. Dai. Matteo, provincia di Modena, andiamo avanti.
Buonasera a tutti. Giuseppe, c'è un'evidente contraddizione nel tuo discorso perché tu dici che chi indossa un orologio da 500.000 euro e. Praticamente se le cerca, si cerca il furto perché i ladri fanno i ladri. Ma è la stessa cosa che il compagno della Meloni, esprimendo ovviamente su un altro argomento.
Ancora.
Sì, è lo stesso ragionamento, ma applicato a un altro argomento.
Ma non è la stessa cosa. Io non ho detto che non bisogna mettere quell'orologio. Io ho detto che se tu hai, ripeto, per la 185esimi miliardi di volte, ho detto che se vai fuori con un orologio da 500.000 euro, a parte che insomma non ha nessun senso avere un orologio, ma comunque chi se ne frega, non ha un orologio da, che c'è di diverso tra un orologio di 500.000 euro e un orologio di 1.000 euro?
Sì, ma io non voglio
appassionati della materia.
Però detto questo, sì, è vero, ci sono gli appassionati di orologi che dicono un orologio da 500.000, un orologio da 1.000. Ma
quello che si compra un bellissimo quadro.
Per carità, assolutamente la fissazione, sì, c'è un sacco di collezionisti di orologi. Ma io dico, se tu vai in giro con un orologio che sta al polso, dunque rubato. rubabile, rubabile, rubabile facilmente. Basta tirare una pistola, te la metti in testa e gli dici: dammi questo orologio. Chiunque consegna l'orologio, tranne il brasiliano forse, che chiunque, dammi l'orologio, gli dai l'orologio. Ora io dico, è normale, se tu hai un orologio da 500k, è evidente che c'è un ladro che ti viene addosso nella... cioè una volta su 3, su 4, su 5 ti trovi uno con una pistola, con un coltello che cerca di sfilartelo, perché fa gola, ci guadagnano, insomma, non è così dunque sarebbe meglio, a mio parere, a mio modo,
non portarsi l'orologio, perché se lo compra
moltissime persone che io conosco, posso dire una cosa, io conosco un sacco di gente, te le porterò qui in studio, che hanno orologi per milioni e milioni di euro e non girano mai con quegli orologi, mai.
Va bene, ognuno fa quello che vuole.
Io anche qui c'è un signore qui davanti a me, dietro il vetro, che ha una marea di orologi che valgono, c'è 10, 20, 30, 40, non ti preoccupare, 20, 10, 40, 50 mila.
Mi preoccupo,
ma
invece
non esce mai con questi orologi, mai.
Ma io non so chi sia, evidentemente se li tieni a casa, posso, se li guarda la sera, anche, li bacia.
Posso dirti, ma... che avere un orologio al polso di un certo valore è anche un po' cafone, l'esposizione è, cafone. È una cafoneria terribile. Un orologio da 100, girare con un orologio da 100 mila euro
e dice che è cafone avere un orologio. Anch'io non
questi
ho
anelli
orologi.
Che io ho, questi anelli, nessuno cercherebbe di rubarmi questi anelli che io ho.
No, tranquillo.
Il valore
tranquillo.
Massimo di questi anelli, il valore massimo di uno di questi anelli è 1300 euro. Il valore massimo.
Te l'hanno regalati.
Il valore
tutti
massimo.
Regalati,
assolutamente sì. Il valore massimo di questi anelli è 1300 euro.
Ti bastavi pur sicuro che massimo. Nessuno te li vuole massimo. Portare via. Nessuno massimo. È passato per la telecamera del cervello di portateli.
Massimo. Ciao amico mio. Ciao. Allora, siccome mi sono rotto il cazzo di chiamare io le persone, poi magari chiamiamo, vorrei invitare il signor Emiliano Pirri, collaboratore di questa trasmissione, a chiamare il bar di Cerea, la signora che...
Un giorno diremo delle cose su questo Pirri, su come è arrivato lì, come è stato preso.
E che ha fatto?
Insomma,
e che ha fatto?
Abbiamo delle novità, delle notizie, su come è entrato a Radio, come è entrato a Radio 24.
Ho chiamato, gli ho detto vai venire, punto e basta. Cioè,
Andate a vedere a che cosa ha partecipato, a quali gruppi.
Ma che cazzo dici? Quali gruppi di massoni?
No, io dico solo andate a vedere.
Vai,
c'è un sospetto inutile.
Vai con sta telefonata, falla e forza.
Pronto?
Bar Armando?
Chi è che parla?
Salve, sono un cliente, volevo visto lo scontrino che mi è stato emesso ieri sul quale c'era il testone del duce.
E allora?
Io in realtà volevo veramente farvi i complimenti perché nel 2023 è difficile trovare un fascista.
Ma io non sono fascista.
E allora perché mettete il faccione del duce nello scontrino?
È stata una ripicca, una rivolta.
Ma in che senso una ripicca?
Allora adesso le spiego.
Grazie.
A Ferragosto le bandierine, il mare. A Pasqua il pulcino, l'ovetto. A Natale le palline o l'alberello.
Sì.
Cioè tutti i mesi cambiavo sempre.
Sì, però mi scusi, no. L'alberello, l'alberello ha un significato. Le bandierine hanno un significato, il pulcino c'ha un significato. Sua eccellenza Benito Mussolini ha un altro tipo di significato, no?
Cavoli. Anche lui c'ha il suo significato.
Che significato ha? Che significato ha?
Beh Dio, un po' di bene per l'Italia l'ha fatto, anche tutti quelli che prendono la pensione, tutti quelli che vanno a scuola gratis, tutti quelli che hanno ricevuto tanti benefici, le bonifiche, che hanno fatto un errore, si è messo col cartino di Hitler.
Cioè quello è stato l'unico errore di Mussolini è stato mettersi...
Certo, lei lo può negare? No, ma scusi. Ancora oggi godiamo della pensione, dell'istruzione gratis, della sanità, di tutte quelle cose lì, non ha fatto niente per l'Italia.
No, ma dico, secondo lei è stato uno statista Mussolini?
È stato uno che ha avuto anche lui i suoi momenti positivi.
Ma no, ma dico, lei se dovesse ricordare un grande presidente del Consiglio italiano, chi le viene in mente?
Ma di sicuro no, Andreotti. Guardi, la nostra Giorgina Meloni io l'adoro.
Chi?
Se le dico Giulio Andreotti, lei è d'accordo con me? È il più grande mafioso che abbiamo avuto.
E invece chi nominerebbe lei?
Il Duce.
Il Duce. Il Duce. Quindi se lei dovesse pensare...
La sanità, a chi la dobbiamo?
al Duce, dice lei.
Certo, vado a studiare la storia.
No, ma vada a studiarla lei piuttosto, mi sembra un po' ignorante.
Ma io ho studiato la storia.
Lei mi sembra un po' ignorante. Lei mi sembra un po' ignorante.
No, lei ha solo un problema, sa qual è?
Mi dica.
Che viene dal sud.
Ma chi viene dal sud?
Lei.
Ma che c'entra?
È il suo solo problema.
Ma cosa c'entra?
No, per me l'Italia finisce prima dell'Emilia Romagna, perché noi siamo il motore dell'Italia e voi siete il nostro cancro.
Chi è il cancro? Chi è il cancro?
Il sud Italia.
Ma il cancro è Mussolini dell'Italia. Il cancro dell'Italia è Mussolini. Si vergogni per quello che sta dicendo. Ma si vergogni, signora. Ma cosa dice nel 2023?
Lei si deve vergognare di sprecare il tempo. Comunque non finisce qui.
Che vuol dire? Che è una minaccia? È una minaccia?
Ma no, per carità.
Non finisce qui cosa? Che fate ancora le ronde fasciste nel 2023? Che venite a darmi l'olio di ricino? Che venite? Venite a farmi ingoiare l'olio di ricino nel 2023? Che cosa fate? Eh? Mi fa bere l'olio? Mi fa bere l'olio di ricino nel 2023, signora? Che cosa fa?
Ma no, amore, l'olio lo bevono le donne quando partoriscono.
Fa bene l'olio di ricino?
Ma scusi, ma lei cosa ha studiato? Solamente le cose cattive?
Ma scusi signora, ma come cazzo si fa nel 2023 a dire che Mussolini è stato un grande statista? Come si fa?
Come cazzo si fa nel 2023 al punto in cui siamo a parlare ancora così?
Ma siete voi, siete voi.
Non ho fatto la guerra e non mi mette in bocca cose che io non
ma siete
dire.
Voi che mettete Mussolini su uno scontrino?
Certo, perché? Se ci fosse Che Guevara o se ci fosse Berlinguer lei sarebbe finita.
Allora, intanto ecco. Berlinguer e Mussolini sono due figure diverse in Italia. Non si possono paragonare.
Sono due figure, infatti, uno è comunista e uno è fascista.
Ma uno ha fatto milioni di morti, uno ha fatto milioni di morti, non si posso.
Ma guardi quanti morti ha fatto la Russia con la sua dittatura comunista, ma guardi quanti morti ancora adesso, guardi quanti morti ha fatto Mao, quanti morti ha fatto la Cina.
Ma non cancellano i morti fatti da Mussolini, mi scusi signora.
Sono in minoranza, lei lo minoranza. Sa che sono in minoranza.
Ma chi sono in minoranza? Chi sono in
minoranza? Sono in minoranza.
Chi?
Assenta.
Ma non balbetti, non balbetti, signora.
Delle fosse ardeatine.
Ma lei mi tira fuori delle cose.
Ammazzati 330 italiani perché un coglione di sinistra non ha avuto il coraggio di dire sono stato io.
Non è andata proprio così, signora. Lei la storia dove l'ha studiata la storia? Lei su Topolino? Dove l'ha studiata lei?
No,
mi scusi.
No, l'avrà studiata lei su Topolino.
Possiamo dire che lei è una fascista?
No.
Non si può dire che lei è una fascista?
No.
Che cos'è lei?
Io non sono fascista.
Se non è fascista lei mi dica cos'è il fascismo, perché non ce l'ho chiaro.
Cos'è il fascismo? Se lei mi parla della guerra io non c'ero e non c'entro.
Ma
io non
lei
sono
mette il cazzo di faccione di Mussolini su uno scontrino.
Che bello che è.
Cosa che bello? Chi è bello?
Che bellissimo che è.
Chi?
Vi fa rabbia, vi punge, vi prude.
Chi è bellissimo signora? Chi è bellissimo?
Di prude,
ma chi è bellissimo?
Bellissimo?
Chi è bellissimo? Non ha neanche il coraggio di dirlo. Non ha neanche il coraggio di nominarlo.
Non lo voglio dire.
Chi è bellissimo?
Io so che in questo momento sono registrata.
Ma lei signora, però mi scusi, dovrebbe chiedere scusa, togliere quel
a chiunque, ai
morti che ha fatto il fascismo, alla storia di questa nazione, dovrebbe cancellare quel cazzo di faccione dallo scontrino, signora.
Ma neanche morta. Mio padre ha fatto 7 anni di guerra. 7 anni e 14 mesi nascosto in mezzo al grano a dormire in cimitero per colpa di quegli stronzi di partigiani.
Ma come si fa a dire gli stronzi di partigiani?
Sono le parole di mio padre. 7 anni di guerra gli è costata tutta la gioventù.
Sì, ma come si fa a dire?
E per colpa di quelle persone lì ha bruciato tutta la sua gioventù a nascondersi.
Ma come si fa, signora, a dire gli stronzi dei partigiani?
E sa cosa diceva mio padre? Quando vedo venire fuori per televisione Andreotti mi vergogno di essere italiano. Ma perciò fatevelo voi un
signora,
esempio di
signora,
e
signora,
non...
signora,
e guardi,
signora,
Cera,
signora.
Ci sono più di 80 bar. Per cortesia, non venga a rompere i coglioni nel mio.
Non solo a noi buttano giù il telefono. Amedeo da Napoli, fra poco richiamiamo noi. Stavolta richiamo io, perché la signora la voglio chiamare. Perché io in realtà posso dirti una cosa? Io voglio difendere la sua libertà di stampare lo scontrino. Beh, con immagino, faccione di Mussolini. Cioè non frega un cazzo. Qual è il danno? Che danno è? Che da chi se ne frega? Beh, stampa lo scontrino.
È una forma di propaganda verso il fascismo.
Ma
scusami.
No, ma che
se ad esempio al sud stampassero, ci fosse un bar che stampasse degli scontrini con la foto di Bernardo Provenzano. Beh, facciamo un esempio contemporaneo.
Sì,
no?
È vero, sì.
Facciamo un esempio contemporaneo.
Sì.
Facciamo per un momento un esempio contemporaneo.
Che tu dici un bar dove c'è la faccia di Provenzano.
Sai che ripetendo le parole si risparmia.
Si risparmia
tempo. Allora facciamo un esempio contemporaneo, no?
Sì,
fammi
sì.
fare un esempio contemporaneo.
Sì, ok, ed è 4.
Facciamo un esempio legato alla contemporaneità. Già hai preso 40 secondi, 30 sì, secondi.
Risparmi dal punto di vista così fisico.
Risparmi anche,
fisicamente,
ma anche mentale.
Fisicamente,
ma anche mentale,
mentalmente.
Non devi pensare troppo.
Sì, assolutamente.
Comunque, siamo concreti. Un esempio contemporaneo. Se un bar di Caivano,
sì,
faccio
sì.
per dire, stampasse delle foto di un noto, stampasse uno scontrino
di Cutolo,
esatto, di un noto criminale, ci sarebbe la tua libertà o scatterebbe l'indignazione generale?
No, l'indignazione
chiedo
però
di più,
Mussolini
chiedo
è diverso,
di più,
un personaggio storico,
chiedo di,
dai,
no, chiedo di più, chiedo di più, chiedo di più, chiedo di più, chiedo di più. Interverrebbe immediatamente probabilmente la polizia, qualcuno
sì,
andrebbe lì e
chiedere,
chiedo di più, ti chiedo di più. Oltre alla polizia probabilmente interverrebbe, non dico l'esercito, la guardia di finanza farebbe un controllino.
Non c'è
dubbio. Chiedo di più, la politica probabilmente, dico probabilmente, immagino probabilmente la politica interverrebbe dicendo vergogna lo Stato non
invece
può tollerare
in
che
caso, in
lo
caso.
Stato non può tollerare che in questo caso invece
nessuno dice nulla
in questo caso invece
per dire un concetto in 10 secondi ci hai impiegato un minuto e mezzo
in questo caso invece pausa tutto tace pausa bellissimo
per dire una cosa che di 30 secondi ci hai messo due minuti
parole.
E mezzo
però dai valore alle parole
fermi
alle
tutti parole. Amedeo scusami questo si è dilungato come un pazzo perché non c'è modo di fare
infatti,
un che c'è dimmi,
buonasera a tutti infatti me ne sono accorto che vi siete prolungati e secondo me state facendo una pubblicità inutile alla signora quando poi la signora è fascista punto.
Sì,
c'è poco da dire.
Anche questa è
bellissima sentenza. E si potrebbe chiudere la trasmissione
lì. State facendo una pubblicità inutile
bravissimo.
A questa signora quando poi la signora è fascista.
Sì, però se dovessimo ragionare come lei non esisterebbe nessuna trasmissione in televisione, alla
sarebbe
radio,
un vantaggio però, sarebbe un grande vantaggio.
Volevo dare un consiglio alla signora. Innanzitutto, vabbè, di sciacquarsi la bocca in generale quando parla del sud perché secondo me
è quella non è favorevole al sud, si è capito la signora dice lei.
Assolutamente.
Ma che vuoi dire tu, Amedeo? Non ho capito che cazzo volevi dire. Tu non credo che volevi, no?
Volevo dirti proprio questo: che vi lamentate sempre, attento a come ti rivolgi, stai
allora?
Attento a questo.
Allora? Non
i termini, però io a te non ti sento mai parlare in maniera diversa, cioè nel senso che tu i cazzi vaffanculo agli stronzi,
Amedeo. Ma noi,
butti,
ma noi,
butti come
ma quando lo diciamo
niente.
A qualcuno
allora
per giocare,
farti,
cretino di un cretino, imbecille di un imbecille, coglione di un coglione,
è un coglione,
è chiaro che è per gioco, cretino,
ascolta.
Cretino.
Allora perché non la fai pubblica, Nara? Perché non la fai pubblica una trasmissione?
Ah, perché questa che cos'è? Scusa, perché questo che cos'è? Questo è cretino, scusa.
Falla dal vivo invece di fare il coglione sempre dietro
cioè,
una
tu
cosa,
dici
falla
con
dal vivo
con le pietrate in testa direttamente con gli scontri dal vivo dici
no,
con gli
sarei curioso di vedere se tu parli alla stessa maniera
ma che c'entra Amedeo ma che sei un coglione ma sei un cretino ma
sei un coglione
ma sei un
poveraccio
sei un poveraccio
ma lo deve sapere tutti l'Italia che si scema
ma poveraccio di un Amedeo fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La zanzara.
Let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the
flow. Avete parlato per tutta la trasmissione solo dell'orsa Amarena. Cospargetevi di gasolio e datevi fuoco tutti e due. Datevi fuoco.
Luciani, non fare l'ipo.
ipocrita. Se vai con un orologio da 500.000 euro te lo possono rubare, se vai senza mutande la fai vedere a tutti ti possono stuprare. Magari poi non capita a te, capita la povera ragazza innocente, ma se tu vai senza mutande e la fai vedere a tutti te la vai a cercare. Piantala di difendere questo, del zoccolone.
Questo ho voluto mettere questo messaggio. Ho voluto mettere questo messaggio. Ce l'ho passato mamma perché mia. Sia messo questo messaggio. Perché questo povero cretino che chiama zoccolone delle persone indefinite, naturalmente.
Orribile.
Ma
orribile.
Semplicemente perché magari vanno in giro come vogliono. Come vogliono.
Orribile.
Come vogliono. Deve sapere questo cretino imbecille che se orribile. Lui ha la bava alla bocca perché delle persone vanno in giro seminude. E gli stupratori se ne fottono di queste. Chi vuole stuprare una persona se ne frega dell'abbigliamento di una persona. Questo è statistica, è ufficiale. Giovanni da Sassari, forza. Giovanni da Sassari. Poi chiamiamo noi la signora dello scontrino col duce. Vai Giovanni, dimmi.
Eccoci, volevo intervenire riguardo a Sainz, al furto dell'orologio. Quella si chiama istigazione al furto, istigazione a delinquere.
Ma questo è interessante come cosa, istigazione a delinquere non è male. Cioè Sainz dovrebbe essere accusato di istigazione a delinquere, questa è bella.
Un'ipotesi alla quale non avevo pensato questa.
Se io parcheggio un'auto nel mio cortile di casa, privato, con le chiavi inserite, l'assicurazione non mi paga il furto, perché istigazione al furto, io vado davanti a un giudice e dà ragione al ladro, perché
no, ragione al ladro no, adesso, ragione
questo
al
non
ladro.
Credo, dove l'ha visto no, questo?
Non al ladro
nella sua, del mondo al contrario, nel famoso mondo al contrario, per citare un noto pamphlet,
le formalità, alla fine sì, è chiaro che però non mi rimborsano e dà ragione all'assicurazione, quindi di conseguenza
no, ma sono d'accordo al 100%. Io sono d'accordo al 100%. Secondo me, ripeto, girare con un orologio di grande valore e nella maggior parte dei casi sei un imbecille. Se ti rubano devi stare zitto e dire mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa. Angelo da Bari, vai Angelo, devo chiamare la signorina però, dai, anzi no, chiamala, no, chi è la signorina? Dopo quella chiamiamo la signorina. E chiamiamo di nuovo noi, chiamiamo di nuovo Cerea, Bar di Cerea, vai, Bar di Cerea. Bar di Cerea, eccoci.
Sì?
Signora Maristella?
Vuoi tirarmi lo sciacquone un'altra volta?
No, per carità di Dio, signora Maristella, per carità di Dio, per carità di Dio. Per me libertà, 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 anche di stampare il faccione di Mussolini. Posso dire la mia opinione? Mamma mia. Libertà?
Ma scusa.
Libertà, libertà. Dimmi, dimmi.
Mamma mia,
dimmi.
Mamma mia.
Ma io non l'ho mai tolto.
Appunto, no, dicono che tu hai addirittura, prima lo facevi solamente a ottobre, adesso lo fai tutto l'anno.
Da quando mi avete rotto le scatole, sì.
Ma perché, dici?
Così, perché so che vi do fastidio e allora sono contenta.
Così, per dare fastidio, per rompere...
Ma che ti frega a te?
Ma non me ne frega niente, infatti tu puoi stamparmi...
Allora?
Ma Parenzo, per esempio, è indignato, Parenzo è indignato.
No, io penso una cosa molto semplice. Intanto saluto questa simpatica, questa folgorata di primo livello. Ma dopodiché io dico che lei può per me continuare a stampare quello che vuole. Ci vorrebbe una sanzione amministrativa di 50, 100, 80, io direi 100.000 euro per ogni scontrino stampato con la foto di Mussolini. Cioè non c'è carcere, non c'è chiusura del locale, c'è una sanzione amministrativa che possiamo quantificare in 50.000 euro.
Scusa Maristella, non è
così, continua a giocare con il suo Mussolini e lo Stato incassa un po' di soldini.
Mussolini è pure sui libri di storia, allora facciamo una sanzione anche
un conto
a quelli che stampano.
Però mi scusi, lei ha detto anche, aspettate, lei ha detto anche una cosa, signora, ha anche detto che Mussolini è stato un grande statista, non è che si è limitato a stampare, ha detto più volte che Mussolini è stato un grande statista. A lei piace moltissimo Benito Mussolini, Maristella, dica la verità, perché lei lo so, lei è mussoliniana o no?
Pure.
A me piace anche la storia degli egiziani, però.
Sì, va bene, d'accordo.
Però ma non stampa Nefertiti, però. Non stampa Ramses II, la foto di Ramses.
Ma signora, non la conosce quasi nessuno. Abbiamo un livello di cultura molto basso in Italia.
Però lei ha detto che ha fatto delle cose molto positive per l'Italia. Questo l'ha detto, l'ha dichiarato, no?
Certo, mio padre me lo diceva sempre. Ha fatto 7 anni di guerra, mio padre. Mi piace quella storia. Basta. Ma
no,
cosa c'è?
No.
E poi, sai... solo il fatto di averlo tenuto un mese all'anno e quel deficiente che mi ha detto che io mi devo vergognare e tutte quelle cose lì, solo perché mi sono dimenticata di toglierlo il primo di novembre, cioè non capisco.
Tu hai detto che Mussolini ha fatto delle grandi cose, che è stato un bravissimo statista, che è stato diciamo anche uno statista importante nell'Italia, ma soprattutto uno che ha fatto cose buone.
Importante. Sì. È stato uno che è stato al governo, ha fatto quello che ha potuto.
Appunto. Ma scusi,
dai,
ma capito?
Ragazzi,
ma lei lo toglie?
Andate in cerca di qualcos'altro.
Lei lo toglie?
Io mi tengo il mio scontrino mi va bene così. E vi ringrazio tanto di tutta la pubblicità.
Lei non lo toglie lo scontrino? Lei non lo toglie lo scontrino?
No, caro, no. Se vuoi metto anche la tua foto se me la mandi.
Ma signora mia, lei lo tenga.
Dovrebbe intervenire la finanza e sanzionare questa cosa. Lei può continuare a stampare quello che vuole. Ogni scontrino 50.000 euro.
Allora, nei giorni scorsi una ragazza, una signora che frequentava OnlyFans, giovane, giovanissima napoletana che si chiama Emi Buono, ha deciso di abbandonare OnlyFans perché all'improvviso sostanzialmente le fa schifo. È diventato un posto terribile, è diventato un posto non frequentabile, eccetera, eccetera. E soprattutto vuole avvicinarsi al mondo delle suore. Signora Buono, buonasera, eccoci qua.
Ciao, buonasera a tutti.
Come ti chiami tu esattamente? Emily, è il tuo vero nome? Emily Buono?
Il mio vero nome è Emi Buono.
Allora, io non ho capito perché ti sei pentita. Tu che cosa facevi su OnlyFans innanzitutto? Sesso hard, diciamo, sesso hard o sesso soft, diciamo?
Però non ho mai dato scopate, soltanto pompini.
Soltanto pompini, va bene, d'accordo, specifichiamo.
Insomma, grazie di questa comunicazione, è stata molto gentile a dirlo, grazie.
Questa precisazione, comunque sì, sesso, in qualche modo sesso, no? Sesso è. Quanto hai guadagnato, scusa Emi, quanto hai guadagnato in...
Sono riuscita a guadagnare in un soltanto mese 40.000 euro.
40.000 in tutto il periodo in cui hai frequentato. Tu hai chiuso tutti i profili adesso?
Io uno ne avevo e l'ho chiuso.
Hai chiuso, dunque nel tutto il periodo in cui tu l'hai aperta, quando l'hai aperta, quanto l'hai chiuso, quanto hai guadagnato?
Su per giù 200.000.
Mi immagino che questi soldi non ti abbiano fatto schifo, no? Immagino, o no? Cioè, anzi, l'hai fatto.
Infatti, io ci tengo a precisare una cosa: OnlyFans mi ha fatto vivere bene economicamente parlando, ma mentalmente mi ha massacrato.
Mentalmente ti ha massacrato. Beh, ho capito, mentalmente ti ha massacrato in che senso, scusa? Qual è il danno che ti ha provocato? Cioè, tu vuoi dare un messaggio, non andate su OnlyFans?
Io mi sono autodistrutta, ho messo il mio corpo in pasto a tutti, miei atti sessuali in pasto al pubblico, e ho sbagliato, mi sono rovinata con le mie mani.
È un messaggio fortissimo, è un messaggio fortissimo questo, certo.
Sì, ma OnlyFans non mi ha tutelata minimamente.
Ma in che senso? Perché non ti ha tutelata? Pensavo...
Scusi, però signorina, OnlyFans non è che poteva. Tu, OnlyFans è una piattaforma che è aperta. Se lei come doveva tutelarla? Non è che vendono frutta e verdura. Vendono filmati con voi protagonisti, ma non vi vengono a cercare loro, siete voi che fate toc toc, come direbbe il signor porno, toc toc, bussate e postate i vostri video.
In che modo doveva
porno.
Il nome di OnlyFans deriva al fatto che i video dovevano restare sulla piattaforma, invece a me i miei video, ogni video che pubblicavo andavano virali.
Cioè, tu stai
da quella piattaforma.
Ho capito
che
però,
cambia, sono milioni di persone utenti già nella piattaforma.
Lei dice una cosa: che i video che uno pubblica in teoria devono rimanere nell'ambito delle persone che si abbonavano, che si abbonano, esatto. Comunque dei clienti, diciamo, chiamiamoli così, e invece poi vengono diffusi e sostanzialmente tu sei stata, tra virgolette, immagino, sputtanata a destra,
esatto.
E a manca, o no?
Esatto. Sì,
cioè, che ti dicevano, cioè, ti hanno riconosciuto per strada, sui social, che ti hanno detto? Che ti dicono le persone che vanno sui
guarda,
social?
Guarda, per strada tutti mi odiano, tutti mi attaccano, tutti mi riconoscono e soprattutto mi massacrano, mi dicono così tanto
troia, puttana, queste cose qua, zoccola, queste cose.
Sì, ma poi non se ne fregano, non si importano se sono con altre persone. In qualsiasi modo mi massacrano.
Però
in
più, mi posso permettere di dire una cosa: se uno affronta questa avventura, che ha procurato anche del denaro, 200.000 euro, eccetera, dunque anche dei vantaggi, no? Per carità, e può aspettarsi che facendo, diciamo, del porno di un certo tipo, esponendosi anche con il volto, e andando, sì, certo, in una piattaforma che dovrebbe rimanere in qualche modo limitata, si può immaginare che poi in qualche modo, anche per farsi pubblicità, il tuo nome venga fuori. Tu non è che rimanevi nascosta, diciamo, no?
Eri milioni di persone l'hanno vista, adesso lei dice milioni più...
Dimmi.
Una cosa è che il mio nome venga fuori, perché chiaramente l'ho detto io anche sui social, che avessi OnlyFans, ma un'altra roba è che i miei video vadano sputtanati. Ecco quello che mi ha fatto rabbia.
Ma tu perché hai deciso di abbandonare tutto? A parte che qui mi mandano, un ascoltatore mi manda una foto in cui ti sei con due, con altre due, ma è una foto di ieri. Ma tu hai finito, siamo sicuri? Siamo sicuri, non è che ti vuoi fare
Io ho terminato, io non lavoro più da almeno un mese. Sì. E i miei video però continuano a girare. Sì. Perché purtroppo le persone continuano a mandarli, altre persone li vendono addirittura, i miei video.
Ma una ragazza di 20 anni, noi ne abbiamo conosciute tante che sono, che è su OnlyFans adesso, che sta entrando, tu gli sconsiglieresti di entrare su OnlyFans?
Assolutamente sì.
Ma perché dici? Perché poi alla fine... Resta il marchio per tutta la vita, ho capito, per la sua dignità.
È molto importante quello che sta dicendo, è molto importante. Ho capito, non sminuirlo.
No,
non
ma
sminuirlo.
Io non sto sminuendo,
non
per niente
quello che sta dicendo.
Ma uno è libero
perché
di fare le sue scelte.
Delle cose belle, dense, importanti, non sminuire.
Ma non
sminuire,
sto sminuendo niente, figuriamoci,
non
assolutamente.
Tante ragazze all'ascolto che potrebbero cambiare idea, ragazze o anche ragazzi, evidentemente, che non si rendono conto dell'immediato dell'impatto.
Ma è vero che vuoi andare in convento o no? Per me questa è una trovata pubblicitaria, dai, il convento è una trovata pubblicitaria.
Che senso è una trovata pubblicitaria? Io con le suore ci sono in rapporto da 3 anni e ogni volta che mi sento mentalmente distrutta ritorno in convento, e ancora oggi io sono in convento, io sono tornata in convento.
Cioè adesso stai parlando dal convento?
Assolutamente sì, sono giù però sono in convento.
Cioè sei in convento, ma come? Cioè sei in convento, ma passi la notte
in auto attualmente? Sì. Perché è appena arrivato un terremoto e quindi mi sono messa in auto per parlare con voi. Sì. Però sono in convento.
Cioè
sono
tu sei andata direttamente in convento, cioè tu sei passata da OnlyFans al convento.
Sì.
E che cosa intendi fare? Diventare una suora?
Ma
ancora
dorme,
non lo sai?
In convento addirittura, ci dorme, no?
Non lo escludo, però al momento mi sto vivendo questi giorni qui. Chissà, non lo so cosa accadrà, ma sicuramente qui mi sento bene, quindi ci
benissimo.
Resto.
Qua leggo infatti la nuova vita di Emi Buono in convento, dalla creazione di rosari destinati alla vendita per il sostentamento delle suore, alla spesa per la cucina. Insomma, voglio dire, una rivoluzione al centro. Sei passato da quello che tu hai detto, dai pompini, termine che hai utilizzato tu,
carità,
sei passata da questa roba qui alle suore. Beh, certo, è un bella, no? È una bella... Che dicono le suore di quello che hai fatto?
Per fortuna non mi giudicano, anzi mi sono sempre accanto, fin dal primo giorno mi sono state accanto e ovviamente non hanno mai approvato la mia scelta di OnlyFans, però mi hanno lasciato sbagliare.
Ti hanno lasciato sbagliare. Adesso c'è il mio amico Duello di Fanpage che ha pubblicato la tua storia, che mi sta scrivendo delle cose. Non so se questo mio amico è un po' come la storia di Claudia Cole, ti ricordi, che passò dal porno
Tinto Brass
assolutamente.
In qualche modo rinnegare
il porno
scelte.
Secondo te il porno va vietato ai
il
minori?
Porno, secondo me, non solo va vietato ai minori, ma anche ai 25 anni, per dirti, perché
addirittura
non si ha mai la maturità giusta per affrontare questa situazione. E
cosa
tutti
fai?
Pensano
vieti a tutti,
che
allora,
quello
scusami,
che guardano tutti pensano che quello che guardano in un porno possano poi applicarlo nella vita reale, senza pensare che in realtà i porno sono anche finzione.
Allora, il mio amico di Fanpage mi scrive: Emi, grande anima. Dunque, secondo lui è tutto vero, perché io devo dire la verità, cara Emi, non ti conosco, dunque sono molto scettico quando affronto queste cose. Parlo con grande franchezza, no? Ero molto scettico, ho detto, una persona che passa da OnlyFans, dunque da sesso esplicito, alle suore, al convento delle suore, un po' mi puzza, un po' mi puzza. Poi per carità, rispetto tutti i percorsi eccetera, se tu hai deciso di fare questo percorso va benissimo, per carità. Quello che non mi piace sono i sermoni, dice, il mondo di OnlyFans. Che mondo è secondo te il mondo di OnlyFans? È un mondo terribile, un mondo tremendo, un mondo di sfruttamento? OnlyFans andrebbe chiuso? Questa è la domanda secca.
Beh, allora, ti rispondo prima in quello che hai detto, il fatto che tu pensa io stia fingendo.
No, ho detto, sono partito dal pregiudizio, non ho detto che sono sicuro che tu stai fingendo, ho detto ho un dubbio,
ecco,
avevo un dubbio.
Però ti voglio rispondere, secondo te io stessi fingendo e abbandonerei i 40.000 euro al mese?
Magari ci torni, magari ci torni tra qualche mese con un carico di pubblicità in più, amica mia, qui c'è...
assolutamente no, poi il tempo darà
sì,
la sua prova.
Vabbè,
ecco.
Vabbè, ma va chiuso OnlyFans secondo te?
Secondo me sì, perché non ci stiamo rendendo conto, ma noi veramente ci stiamo facendo abbindolare dal guadagno facile, e io sono la prima che si è fatta abbindolare.
Dunque, la pentita di OnlyFans, questo è abbastanza incredibile. Beh, la pentita di OnlyFans che dice: chiudiamo OnlyFans, limitiamo il porno addirittura fino a 25 anni.
Perché
il sesso
ti stupisce?
Non mi stupisce, ma per carità, io sono qui ad ascoltare con grande scetticismo all'inizio, adesso sto sentendo la voce di questa ragazza
perché?
Che dal convento in macchina adesso, ma insomma, come passi la sera? In convento? Dormi in convento?
Sì, dormo in convento.
Ma preghi anche? Preghi?
Vabbè, prega, fa, non lo so.
Sì. Assolutamente.
Che deve fare
sì.
In convento?
No, ma che ne so, io magari cucina, aiuta
in
a cucinare.
In convento si fanno tantissime cose.
Sei
dal cucinare all'aiutare i più bisognosi. Noi aiutiamo anche persone bisognose, quindi il pomeriggio tipo andiamo dagli anziani a parlare con loro, a farli sfogare con noi, mangiamo con loro, gli teniamo compagnia. Si fanno tante cose in convento.
Però posso dire una cosa, in qualche modo l'attività che si fa in convento, diciamo, di grande generosità nei confronti degli altri che ci stai descrivendo, è un po' la stessa cosa che tu facevi con OnlyFans. Cioè tu rendevi felici le persone prima, no? Con OnlyFans, con l'attività sessuale. Era come distribuire felicità col guadagno.
Distribuivo felicità agli altri, ma mi distruggevo la mia mente.
Quello è un altro discorso. Però più o meno è uguale. Cioè, tu distribuivi felicità a un gruppo di maschi che si iscrivevano al tuo profilo, e nello stesso tempo adesso distribuisci felicità a persone bisognose, se vai a vedere bene. Perché?
Non è come dici, però sto valutando.
No, dico, è dannoso per te quello tu dici. Se tu dici ma mentalmente che tipo di danno stava provocando? Spiegami, che tipo di danno stava provocando in te, nella tua testa, nella tua vita? Che danno provocava questa roba?
La prima cosa è che non avevo più la stessa luce. Io non brillo più.
Vabbè, non brillo.
Io non brillo. Mi sento affranta. Adesso che ho chiuso OnlyFans mi sento libera. Mi sentivo libera prima.
Il convento rende liberi, potremmo dire.
Soltanto per il guadagno.
Il convento rende liberi. Hai una bella storia, ti richiamerò, ti ringrazio e ti bacio. Mi raccomando.
Complimenti.
Tu adesso il sesso lo puoi concepire ancora oppure vuoi fare un periodo di castità? Perché le suore, come sai?
No, al momento sto facendo la castità.
Al momento sei in castità.
Poi il tempo darà le risposte, ti farò ricredere in me.
No, perché sono qui a tua disposizione, per carità di Dio. Da quanto tempo è che non pratichi attività sessuale, se te lo posso chiedere?
Tre mesi.
Vabbè, arrivederci. Ciao.
La Zanzara.
Luciani, sei una vergogna vivente, sei arrivato ad assecondare perfino le violenze, perché quella che ha commesso il presidente della Federazione Spagnola di Calcio verso la Puteias, la capitana, baciandola in bocca in una premiazione in Mondovisione, non è nient'altro che una violenza. Perché non è successo, che so, ad esempio, da parte di Carraro a Cannavaro quando abbiamo vinto i mondiali, o comunque sia in nessuna premiazione di mondiali maschili? Perché non si è mai vista una schifezza del genere? Te lo dico io perché, Cruciani, perché da questa qua non è nient'altro che la riaffermazione della mascolinità tossica verso un povero essere inerme e indifeso,
questo.
Che in questo caso è la donna, è semplicemente la base di tutte le violenze che a sfondo sessuale che accadono nel mondo, in Italia, di cui ci fanno tanto due palle così medie in questi
che
giorni.
Devo fare
tu,
io?
Invece di condannare, invece difendi queste schifezze.
Io?
Guarda, sono senza
questo
parole, vai a fare in culo.
Io questo lo porto, ma io questo
c'è
qua gli porto,
rabbia,
ma io questo gli porto via tutto, gli porto
buttato via tutto.
Ha smascherato,
allora,
il tuo giochetto.
Caro David, che cosa è successo quando tu sei andato alla passerella del della Festival del Cinema di Venezia? Cosa è successo? Cosa ti hanno detto?
No, dillo qua. Primo giorno,
sì, sì, ripetilo un attimo.
Ho fatto il red carpet, ospite alla prima in occasione del film di Favino, mentre stavo percorrendo il red carpet con al mio fianco degli autorevoli CEO di aziende davvero importanti italiane, sentivo qualcuno che urlava in mezzo Nitrisci cavallo! Io proseguo, l'ospite al mio fianco mi dice: guarda che qualcuno ti sta chiamando. Dico: no, ma figurati, ma chi sta chiamando? Che cazzo, la mossa del Cinema Venezia, ci sarà Favino. Galoppa, batti la fresca, spendila tutta la fresca. Mi dice: cos'è la fresca? Guarda, non ho la più pallida idea. La cosa però si fa più pressante perché mentre camminiamo la voce ovviamente si avvicina. Dai, giocati la fresca. A un certo punto questi cose, Parenzo, combatti! A quel punto era inequivocabile perché con il mio nome.
Cioè loro evocavano chi? Due personaggi che sono, anzi tre personaggi che sono Filippo Champagne, Neville Ostinato, e Davide La Cerenza, che è quello che
nitrisce. Tre idioti. No, mi spiace,
grande
che
richiesta
amici, ma
degli ascoltatori, del pubblico, soprattutto giovane della Zanzara, al mio fianco qui nella sede del Sole 24 Ore.
Pazzesco.
Pronto a salire su dal direttore Tamburini. Filippo Champagne, applausi.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Eccoci qui. Attention please, buonasera a tutti.
Attenzione.
Questo se posso dire mi sta particolarmente sui coglioni perché più volte mi ha chiamato non direttore, ma non mi ricordo come mi ha chiamato.
Signor Parenzo.
Mi dà un fastidio la voce, il modo
come lo dice. Innanzitutto mi scusi, volevo
Mia figlia, dico l'ultima cosa poi mi taccio. Figlia, il colpo al cuore più forte me l'ha dato mia figlia quest'estate, la vedrò per fortuna sabato a Siena, che mi ha detto: papà, i miei amici mi chiedono un vocale sa che cosa sia un vocale di questo champagne, di questo stirato, insomma. Il fatto che mia figlia mi abbia chiesto questo,
meno male che non ha preso dal padre la figlia, meno male che non ha preso dal padre,
brutta anche questa espressione, è tanta roba, sono espressioni
di moda, no, è regolare.
Alla mia sinistra Nevio l'ho stirato. Buonasera Parenzo. Lei da stirato che significa, ricordiamo un po' cosa significa stirato,
una volta c'era la fresca, adesso
stirato significa
alla canna.
Tu dichiari di essere alla canna,
alla canna degli
alla canna, con debiti
lasci stare i debiti, ormai là sono andati in prescrizione,
però debiti in prescrizione, c'è gente che deve avere dei soldi,
se io devo avere dei soldi mi girano i coglioni sentire
capito cosa vuol dire, se devi avere dei soldi, se non ci sono cosa ti do,
no, per dire. Non c'è da ridere per niente, perché se io avanzo 100.000 euro da questo cazzo di stirato e lo sento alla radio che pontifica, non è quello che diceva, tutto in prescrizione ormai, non è in prescrizione niente,
segna
a me non è regolare
ghiaccio.
Un cazzo
detto,
a me se mi permette mi continuano a girare le balle se avanzo 100.000 euro
da
lei,
lascia stare, ma
non
lascia
stare niente, non è il mio caso perché io non ho nessuna
da stirato, dopo posso dire cosa, da stirato ha fatto vacanze a Forte dei Marmi,
non c'è nulla da ridere, come peggio mi sento, non è regolare, chi è l'altro?
Che devo fare le vacanze?
Regolare.
Non ho capito, è regolare.
E lui
è dove devo fare le vacanze?
Ho capito, ma da stirato hai fatto le vacanze a Forte dei Marmi.
E io posso.
Ma è una cosa
che è che può.
Comunque, volevi dire una cosa prima, Filippo. Volevi fare un appello a che cosa?
Ho sentito prima 5 minuti della Zanzara e volevo salutare con affetto il bar Armando.
Quello della faccia dei Mussolini.
Ah, tanta roba. E sai cosa dico? Sono Parenzo. Io da loro, adesso non so cos'è, vicino a Verona.
Vicino a Verona, Cerea.
Io vado lì a fare una serata a gratis,
e
vado a piedi
che sarà gratis, solo perché hanno il faccione di Mussolini,
tanta roba, idea geniale,
è una minchia,
anche un bacione alla signora
roba.
Maria Stella, un nome grande bacione, verrò a trovarla presto e spingiamo con i cavalli e sbocciamo da paura,
non
sia
c'è
tranquillo.
Nessuno a spingere in nessun caso, non c'è niente da spingere con nessun cavallo, non ci sono cavalli da spingere.
Prima fuori dall'onda mi hai detto una cosa, che hai visto un'immagine terribile di Parenzo con una cosa in mano,
che vergogna,
l'ho visto anch'io,
quasi vergogna a raccontarla.
No, raccontiamo.
Mi hanno mandato un post che ha messo il signor Parenzo, che aspettava, penso, la moglie, no? Perché è sposato, con una bottiglia di champagne, tutto gasato, stasera, serata. No, era proprio il suo post, c'era scritto, cioè Parenzo, visto bene.
Non c'è niente di male, mica l'ha detto,
ma
la
cosa bella, aspetta la moglie a casa, con la bottiglia, peccato che era una bottiglia di champagne da 12 euro più IVA. Ma dove vuoi andare, signor Parenzo?
Ma come ti permette?
Ma come ti permette?
Ma come ti permette?
figure fai? Cioè, ma se ho fatto fare una ragazza, cioè, poi lasciamo stare le persone che non hanno le possibilità, ma lei ce l'ha la fresca, è una bottiglia da 12 euro più IVA.
Fresca, lo sai, ma chi ne sa, c'è nessuna fresca, e poi come si permette
12 euro più IVA
è di una, è grossier, parlare di fresca è grossier, grossier.
La cosa bella è che il post sembrava che lei era molto galvanizzato, molto carico, ma lì sono solo figuracce,
cioè secondo te
tanta gente lo segue.
Come minimo quanto deve costare una bottiglia di champagne?
È una bottiglia da tre gambe, 200, due gambe.
Scusi,
200 euro,
cosa sono 300. Le tre gambe?
Non tre gambe sono 300 euro, 200
gambe,
euro.
Due gambe, cavalli che nitriscono. Ma lei come cazzo parla?
Ma come parlo?
Parlo che si usa una volta. Le
ma
gambe,
come minimo, scusa, come minimo deve essere 200-300 euro una bottiglia
di champagne. Ma minimo, ma poi io posso capire persone che non veramente...
Senti l'altro, non posso pieno di debiti dice regolare, ma regolare niente. Paghi i suoi debiti.
Ma quali debiti devo pagare, Parenzo? Sono già in prescrizione da 30 anni, ma cosa stai dicendo? Ma lascia stare, secondo te io pago i miei debiti?
Comunque io posso capire le persone che non possono permetterselo, ci mancherebbe chapeau. Cioè, ma signor Parenzo, gli manca la fresca, dai. Ma dove sta? Ma dove, ma io non, cioè, poi l'altra volta, no, ma io sono un estimatore dei vini, ho una cantina, ma io la vorrei vedere sta cantina.
No, non la vorrei, solo cantina, ho signor
Parenzo,
qualche,
io sono stato a Forte Marmi, io sono stato a Forte Rami con Nevio, abbiamo fatto poco, 5-6 giorni, ho speso 10.000 pezzi per gli impiegati, che sono 10.000 euro.
Hai speso 10.000
perché io preferisco, certo, io preferisco 10.000 euro, 10.000 pezzi per impiegati. Io preferisco fare 4-5 giorni da Leone, che magari lei con 10.000 euro va in fede dove? A Viserbella, tutto rispetto per Viserbella, che Viserbella è un paese carino, dove magari spende 10.000 euro in 4 mesi. Ma lei, ma stai a casa.
Cioè, tu hai fatto 4 giorni, 10.000
pezzi per impiegati.
Ristoranti, 10.000 aperitivi, pezzi,
10.000 euro, ristorante. 10.000 euro. Ristoranti, aperitivi, discoteca. La fresca la spendo io.
Prostitute pure, no?
No, 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 ero con una ragazza simpaticissima di Viterbo, ha conosciuto anche Nevio, operavamo con un'altra coppia, ci siamo divertiti.
Ma cosa ci trova? Ma andate sempre via insieme, tu, lei e il signor Nevio, lei lo
io dormivo con lei, Nevio c'aveva la sua camera, dormiva nella sua camera.
Fermi tutti, torniamo tra poco per l'estate pazza di Nevio lo Stirato e Filippo Champagne.
La Zanzara.
Non vi seguo più perché siete patetici, però aprendo il telefono e andando su YouTube mi è venuto fuori un video sulla Sofia. Ma fatevela finita, fatevela finita con quella cretina. Basta, siete ridicoli voi che la ospitate, che gli date importanza, e i genitori, perché i genitori sono come lei, ancora non avete capito un cazzo. O fate la finta di non capire. Ma chi credete di prendere per il culo? Imbecilli.
La solita signora da fermo, la grande moralista. E abbiamo sempre con noi Filippo Champagne, grandissimo Filippo Champagne, e ovviamente Nevio lo Stirato. Grande richiesta, volevo dire una cosa molto semplice, Filippo.
Non si capisce, grandissimo.
Mi sembri molto carico, mi sembri molto carico.
Carichissimo.
Sei molto
stasera
carico.
Sono carichissimo.
Sì, sei carichissimo. Bene, mi hai chiamato l'altro giorno, quando ti ho chiamato per dire se volevi venire, tu e ti ringrazio anche Parenzo direttamente.
No, in alcun modo.
Ma poi ho saputo, signor Parenzo, ma siamo coetanei. Ma ci possiamo specchiare una volta insieme la differenza tra me e lei?
Guarda che faccia che c'hai, con quegli occhiali.
Ma togliamoci anche la maglietta, vediamo il fione, c'è anche un cappello bianco, e bevo tutte le sere, fumo le sigarette, non faccio sport,
devastante.
Ci dobbiamo
un'immagine devastante.
Non faccio niente, l'unica responsabilità che ho è quella di pensare dove andare a bere la sera, quindi non
mi... devastante.
Che messaggio,
un messaggio
è,
devastante, un messaggio devastante.
Scusa, l'ultima grande stirata qual è stata? Tua
purtroppo
grande stirata.
Lunedì sera, siccome settimana scorsa avevo vinto 30.000 euro. No?
Sì.
Lunedì sera sono andato su bello carico, ho detto, cioè, voglio...
Dove è andato su? Dove?
Al casino, al casino a Lugano, posso dirlo, no?
Sì, dove vuoi, c'è
casino di Lugano, che è, casino, che è il mio preferito, carico. Che sono delle persone serie, tutti fantastici, anche perché insomma ci lascio un bel po' di fresca, e sono andato su e ho perso un po' più di un deca.
Un po' più di un deca, secco, più di 10.000 euro.
Giocato, sì, però attenzione, please, io a blackjack Attenzione, lo vedono please, perché pazzesco. Siccome quando vado ci sono i ragazzini che c'ho il pubblico, perché il popolo della gallina mi segue sempre, sul Parenzo.
Il popolo della
gallina mi segue sempre, cioè io sono uno che spinge, gioco anche, io parto 200-300 euro per iniziare
tutto questo mondo. Sì,
e sì, poi gioco anche 1000-2000 colpo, non c'ho problemi,
cioè tu pare 1000-2000 colpo a blackjack,
ci mancherebbe altro, perché mi dà
ci mancherebbe altro, no, ma nulla, è un messaggio devastante, ma mi dà un invito al gioco.
Cioè io posso fare questo esempio, a me mi dà quell'adrenalina, quell'ansia bella che mi piace, è come se fossi allo stadio di San Siro che sono tifoso dell'Inter e devo tirare un calcio di rigore davanti a 80.000 spettatori.
Beh, anche cioè, perché quando metti quelle 2.000 là sul piatto.
Ma una libidine incredibile, pazzesca.
Ma quelli hanno un talento perché sanno fare qualcosa, no, lei non sa fare niente se non parlare di gaine, di gambe,
come non so
di
fare
fresche.
Niente, come non so fare niente.
Ma nulla, zero, perché come il gioco zero? È solo fortuna, non c'è
no,
non
c'è anche bravura,
di...
al blackjack c'è anche bravura.
È solo bravura.
No, no, c'è anche bravura a blackjack.
E alcuni sì, in altri no. Mi dice il mio amico Pupo, che è stato un grande giocatore, adesso non gioca più per motivi evidenti, che per esempio a poker il 90% è bravura e il 10% è fortuna.
Il poker purtroppo non mi piace. Perché io devo giocare, io devo giocare.
Ma il cavallo invece, il cavallo.
Beh, il cavallo è il mio sport preferito, è il mio gioco preferito. Sì. L'altro giorno ho giocato un cavallo quasi 800 vincenti alla pari. Alla pari vuol dire a due, sul Parenzo, giusto?
Sì. Presto, allora, ma non me ne frega niente.
Ho vinto, il doppio, ho vinto 1.600, anzi, pagava 2.10. E sono andato alla cassa e hanno pagato, ha messo la fresca. Io ho goduto.
Quando hai visto quel cavallo,
la comunità di Sant'Egidio, doni quei soldi alla comunità di Sant'Egidio.
Ha detto che dovresti dare alla comunità di Sant'Egidio quei soldi là.
Ma chi a cosa? Ma va, i soldi, quelli che vinco, li rimetto, me li ballo ancora. O me li ballo a bere la sera stessa, o me li ballo ancora, se no me li gioco ancora.
Personaggio del
L'altro giorno il cavallo ha vinto facile, non ha neanche sofferto, come rubare in chiesa una passeggiata di salute, dai.
Una cosa incredibile, comunque fuori da qualunque morale, da qualunque etica.
Ma se mi seguono tutti ragazzi di
che
oggi.
Beve, che beh, è gravissimo che seguono lei.
Però voglio dire una cosa,
di ballare.
No, ma non c'è
fresca.
Nessuno, non vuole insegnare a nessuno, lui fa la sua vita.
Io faccio la mia vita. Io non è che devo dare spiegazioni.
Con suo fratello ha raggiunto una cosa. Con tuo fratello ha raggiunto una cosa.
Non hai anche visto se state in vacanza.
No, hai visto, cioè... manco in vacanza.
Ma no.
Ma sarai incazzato per quello che dici in generale sui social?
No,
sarai
perché
incazzato.
Ma se tutti i senatori parlamentari mi seguono tutti, mi scrivono tutti, Filippo,
ma
sei il numero uno.
Soprattutto quelli della destra, soprattutto, diciamo la verità.
Io mi auguro che siano. Sono un po' ignorante in politica. Però, mi auguro che siano tutti di destra, che comunisti come lei, sor Parenzo, non li vogliamo assolutamente. Ma come tu sei un comunista?
Solo perché non faccio ballare la fresca con le sue modalità.
Però a me i soldi mi scottano in tasca, mi capisce? Io quando ho vinto 30.000 euro il giorno dopo ne ho spesi subito 10 a bere a divertirmi con gli amici. Ma perché in tasca mi danno fastidio e devo spenderli tutti.
Lui. Bellissima questa cosa qua. In tasca mi danno fastidio.
Mi scottano, è come avere la diavolina in tasca, la diavolina per accendere. Mi scotta e devo spendere per
bellissimo.
Forza.
Comunque mi dicono che la famosa popolo della gallina appartiene anche a tua figlia, caro Davide. Tua figlia è la più grande.
No,
appartiene
assolutamente no. Alcuni suoi amici che sono stati già stati identificati, denunciati alle autorità.
Ma denunciati da chi?
Ho chiesto a mia figlia nome e cognome di queste persone che hanno chiesto di partecipare al popolo della cosiddetta gallina. Io non so neanche che cosa sia,
allora,
peraltro.
Nevio, che non hai parlato, che c'hai stasera che non parli?
No, sto ascoltando.
L'ho stirato, c'ha debiti dappertutto, anch'io me ne starei zitto nascosto da qualche parte.
Scusa, ma è vero che
in quella condizione lì. Parenzo, tu sei un povero della chiesa veramente. Tu veramente sei un povero.
Nevio, il giorno delle sue nozze mi dicono qua, lei è andata a giocare ai cavalli.
È regolare.
È il giorno di cui ti sei sposato.
Non è regolare, è una notizia drammatica.
Quanto ti sei giocato il giorno delle nozze?
Ma non lo so, ho giocato talmente tanti biglietti che non so neanche
che vuol dire biglietti.
Biglietti, ogni biglietto erano, non so, 200, 300
euro. Valore
200,
al denaro guadagnato con fatica.
Lire ai tempi a biglietto.
Una cosa
quindi
pazzesca.
C'avevo un pacco di biglietti così, dovevo sposarmi alle 11, sono arrivato in chiesa alle 12 meno un quarto e il prete voleva sospendere la...
Il matrimonio è fallito.
Mi voleva ammazzare, i suoci mi volevano scannare, è regolare.
È una storia tragica.
Ma è tragica, è parte della vita, Parenzo, che tragica cosa.
Non è la normalità il giorno del matrimonio andare a giocare col gaina, la fresca,
siamo
non è normale.
ludopatici, ludopatici, ludopatici.
Ma non c'è da essere felici, c'è da farsi curare.
Io preferisco mandarmi 10 milioni che scoparmi una gnocca, chiaro?
Vabbè, ma che
ripetiamo questo concetto che è fondamentale anche da comunicare all'esterno,
anche perché con le gnocche ho già dato, no, per dire,
cioè non ti tira più,
basta, ormai siamo andati alle calende greche.
Tu preferisci giocarti migliaia e migliaia di euro, cioè giocare ai cavalli, piuttosto che scoparti una gnocca?
Ma
questo.
Stiamo scherzando, non c'è neanche
qui
non
posso
c'è
intervenire anche io ultimamente. Sto
un altro filosofo, senti,
sto andando delle idee, perché tante volte mi capita, magari che so, ho 5-6 mila in tasca, posso uscire con una bella ragazza, perché ne conosco tante di belle ragazze, però tante volte magari ho già l'appuntamento con la ragazza, però mi viene la scimmia che mi chiama, la scimmia di Filippo, andiamo a spingere
la scimmia,
allora dico, trovo una scusa,
scimmia che dice andiamo a spingere,
la scimmia sarebbe la malattia, no, la malattia, quindi cosa faccio,
il linguaggio è arriva la scimmia dice andiamo a spingere,
chiamo la ragazza, trovo una scusa e vado su al casino, oppure ho fatto ancora di peggio,
cioè?
Perché attenzione please, io magari faccio due mesi con tanta fresca e poi magari faccio anche un mese che sono stirato, io sono prima a dirlo.
Ma anche tu sei stirato, magari perché i tuoi non riforniscono,
esatto,
in quel mese.
Il rubinetto è chiuso ormai. Comunque, per dire...
Cioè, tuo padre ha chiuso il rubinetto definitivamente?
No, speriamo di no, speriamo di no.
Tuo padre rifornisce anche Nevio?
Nevio è mio secondo papà e quando esce con me... non lo faccio quasi mai pagare, però spesso anche Nevio quando c'è i soldini in tasca paga. Comunque stavo raccontando che magari mi capita che il venerdì devo uscire con una bella ragazza, magari che arriva da fuori Milano, gli ho già preso l'hotel, pagato tutta roba di categoria, sul Parenzo hotel 5 stelle, non come te che vai alla pensione Miramare divisa
in
bella,
nessuna pensione Miramare,
quindi cosa succede, tutto prenotato, però il giovedì mi viene la scimmia, c'ho i soldi in tasca, però devo tenerli per andare, per uscire con lei, far serata, dico chiamo Nevio andiamo su, mi stirano, quindi cosa faccio? Che ne so, quando torno a casa alle 6 del mattino, torno dal casino, mando un messaggio, guarda sto male, ho avuto mal di pancia,
una scusa, eccetera.
Comunque l'hotel è pagato, se vuoi venire puoi dormire lì, ti arrangi,
cioè preferisci perdere, farti stirare a Lugano piuttosto che trombare?
Sì, solo per una ragazza preferirei, solo per una ragazza, che però una ragazza famosa, un personaggio televisivo,
e chi è?
Belen, io per Belen lascerei
ancora
stare il casino,
ancora questa storia di Belen, ma,
sì, io
ma
Belen
che vabbè, ma ragazzi, ragazzi,
posso avere un pallino io?
Sì,
io non faccio foto con nessuno, no, non ho nessuno,
con per Belen impazziresti?
Io per Belen mollo anche il casino. No, ma forse però
forse. Tu l'ho stirato, scusa, è vero che sei diventato un grande influencer? Ogni tanto fai pure qualche sponsorizzazione, incredibile, l'ho stirato fa qualche sponsorizzazione?
Beh sì, qualcosa lo faccio,
una cosa pazzesca,
cosa sponsorizza?
Però
ti cosa
giochi tutto, ti giochi tutto quello che prendi da questi sponsor, tutto, ti giochi tutto quello che prendi da questi sponsor?
Beh tutto, no, qualcosa tengo,
Nevio l'ho stirato,
però
ragazzi,
la maggior parte me li ballo,
te li balli, belli balli, ballo.
Ma c'è una voce così triste,
grazie ragazzi, grazie,
ma grazie,
a presto,
gentilissimi come sempre,
Filippo, numero uno comunque,
grazie Filippo, a presto,
spero di rivederti presto anche lei, sul Parenzo, mi raccomando, spenda un po' sta fresca, se la baglio ogni tanto, va, poveri
italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.